Buongiorno a tutti e a tutte. Iniziamo questa commissione che è la prosecuzione della scorsa commissione, sempre con il tema Consulta Carcere Città. Oggi sarà con il focus sul lavoro e la formazione professionale e percorsi per l'inclusione sociale. Pertanto, non c'è proponente. E darei la parola all'assessore Robotti. Grazie. Ah, scusate, il
La
caldo fa
prego.
brutti scherzi. Allora, inizio con l'appello. Alfonso Donatella. Però, ecco la penna. Avvenente. Bevi l'acqua. Bianchi, Bordilli, Bruzzone, Canessa, Caputo, Caraffini, Casini, Cavo, Centofanti, Chiarotti, Falcone, buongiorno a lei, Falteri, Finocchio, buongiorno, Frigerio, Gambino, Gandolfo, buongiorno, Garzarelli, Ghio, Gregorio, Cabur, Maccagno presente, Marangoni, Maresca, Mascia, buongiorno, Mesmacher, Orlando, Pellerano, Picciocchi, Romeo, Russo, Sicignano, Stupia, Tassara, Vacalebre, Vassallo, Venturini. Do anche lettura degli auditi. Odino, garante della regione dei detenuti. Marco Caffiero, il garante comunale. Michele Raggi, USR Liguria. Stefania Petrella, Nessun Tocchi Caino, Stefano, scusate, Petrella, Roberta Calnicchioli, Cavicchioli della UIL, Otonello del Terzo Settore, Simona Agnedo di CGIL e poi inoltre Gallinotti della Regione Liguria, Cutrignelli del Municipio Media Valbisagno, Laura Bottero di Udepe Genova, Taraschi Prap Torino, Serricano, patto sussidiarietà della rete che unisce. Allora do la parola all'assessore Robotti.
Grazie Presidente, credo sia necessario dire due parole rispetto al tavolo del lavoro e sostanzialmente anche a quelle che sono le competenze del Comune con l'assessorato. Il tavolo comunale del lavoro è una delle progettualità, delle principali in materia di politica del lavoro dell'amministrazione comunale. Sostanzialmente è stato ed è in questo momento una sede consultiva stabile di confronto tra l'amministrazione comunale, i principali attori istituzionali, economici e sociali del territorio. Scusate. L'aria condizionata che mi fa starnutire, sentirete in diretta uno starnuto appena arriva. Dicevo che il tavolo comunque è finalizzato a avere un dialogo strutturato e continuativo sulle dinamiche occupazionali, ma anche sui fabbisogni del sistema produttivo locale e metropolitano. Si riunisce con una cadenza mensile, con ordini del giorno definiti, secondo priorità territoriali e temi emergenti. Si analizzano dati, tendenze del mercato del lavoro e si favorisce il confronto operativo su politiche attive per avere sostanzialmente un aggiornamento costante tra tutti i partecipanti che sono sostanzialmente tutti gli enti formativi, professionali, scuola, le associazioni di categoria, le associazioni sindacali e comunque anche tutti i soggetti che, diciamo, i cosiddetti stakeholders che sono, possono essere interessati o vogliono anche partecipare. È un istituto, un progetto che è nato nell'amministrazione precedente, anche se poi dirò per quanto riguarda i cambiamenti che sono poi sopravvenuti su questo. Da luglio 2022 a dicembre 2025 le riunioni complessivamente sono 35. Col coinvolgimento comunque anche a livello istituzionale del Comune di Genova, dalla Regione Liguria, dalla Città Metropolitana e, come dicevo prima, le organizzazioni sindacali di categoria, ma anche l'Università, la Camera di Commercio, Confindustria, Confartigianato e via dicendo. C'è stato negli anni scorsi una sottoscrizione sia di un accordo quadro, una convenzione, sia con l'Università di Genova, che è ancora vigente, sia tra il Comune di Genova e la Regione Liguria per rafforzare il dialogo economico e sociale sui temi dello sviluppo locale, del benessere, della cittadinanza e delle politiche per il lavoro e le competenze, sempre nell'ottica di un'integrazione e complementarietà istituzionale. A seguito del cambio di mandato amministrativo con la nuova giunta, nel 2025 abbiamo deciso di confermare il tavolo del lavoro, perché allora abbiamo ritenuto uno strumento centrale per, appunto, garantire partecipazione, ascolto e confronto sulle sviluppe delle politiche del lavoro cittadine. Tuttavia, l'accordo quadro con la Regione Liguria era già scaduto nel 2024. Noi abbiamo non solo proseguito, ma in realtà abbiamo dato un approccio e delle finalità più operative, sfruttando anche una serie di competenze presenti all'interno dell'amministrazione comunale e anche delle partecipate, come ad esempio il Job Center, e anche una rete che comunque funzionava tra quelli che sono gli uffici della regione e quella del comune. Quindi un rapporto non tanto politico quanto, come dicevo, operativo. Tuttavia, e funzionava, ha funzionato bene per parecchi mesi. Sono stati fatti numerosi career day con risultati estremamente positivi, soprattutto per quanto riguarda la blue economy, e con grande soddisfazione sia dei partecipanti, sia delle organizzazioni sindacali, ma anche delle organizzazioni, diciamo così, di categoria dell'industria. Su questa, ad esempio, sul refitting, sulla blue economy, per la parte che riguarda un settore dove Genova è sostanzialmente al mondo uno dei primissimi attori, cioè diciamo, appunto il refitting degli yacht di un certo livello e costo. C'era una grandissima soddisfazione e dei grandi risultati. Però i presupposti per la prosecuzione di questo lavoro con gli uffici della Regione Liguria, con la Regione stessa, sono cessati improvvisamente, nel senso che la convenzione era già cessata nel 2024, si è continuata a lavorare, anzi si è ripreso e iniziato a lavorare con un certo brio e anche risultato, ma a fronte di una richiesta di incontro proprio per avere un confronto sul tema e stipulare una nuova convenzione uguale, c'è stata una chiusura da parte dell'amministrazione regionale e dell'assessore competente, il quale ha chiuso motivando che il precedente accordo bilaterale era già formalmente scaduto e la regione, che poi in realtà è quella che è titolare, diciamo che è al Borsellino, ma comunque è titolare della programmazione e dell'organizzazione dei servizi per il lavoro, sono competenze che sappiamo che sono affidate dalla Costituzione alle regioni, ma che in altre regioni, come vicino Piemonte, sono spesso comunque delegate, effettuate in collaborazione con quelli che sono i comuni, proprio perché hanno i piedi sul territorio e possono, come si dice, mettere a terra il lavoro dove la regione mette le risorse, i suoi uffici, ma effettivamente in questo modo riesce ad avere un risultato dove vincono tutti, sia l'amministrazione comunale sia quella regionale, a prescindere di quello che possa essere poi diciamo il colore di chi governa. La regione ha ribadito che il dialogo tra la regione e il comune di Genova sarebbe avvenuto e avverrà solo tramite la rappresentanza di ANCI Liguria, sede in cui tutti i comuni possono presentare e approfondire le proprie istanze, quindi uno strumento completamente differente da quello che era il tavolo del lavoro. Preso atto di questo, già al prossimo incontro, che sarà il 31 luglio, abbiamo avviato come amministrazione un percorso di rebranding, come si dice tecnicamente, proprio per rinnovare l'identità visiva e strategica del tavolo. E non sarà un cambiamento deciso dall'amministrazione comunale e calato dall'alto, ma l'intenzione è proprio quella di iniziare già dalla prossima convocazione, dal prossimo tavolo, a costruire la nuova prospettiva di lavoro, appunto, del tavolo, con tutti gli attori istituzionali coinvolti, che sono tutti quelli che abbiamo detto. Questi non sono cambiati. Vogliamo infatti come amministrazione che questa nuova programmazione del tavolo del lavoro nasca da un approccio che si continui e a maggior ragione sia sinergico, aperto e collaborativo. Quindi abbiamo deciso di fare uno o due incontri, vediamo già dal prossimo, proprio per raccogliere idee e contributi di ciascuno. Focalizzato su degli obiettivi di la condivisione della visione strategica, una raccolta di idee e contributi per appunto la programmazione futuro e proposte su come costruire strumenti di lavoro che siano più vicini alle esigenze del territorio. E in particolare dico solo due cose per quanto riguarda gli incontri che ci sono stati nel 2025. Noi abbiamo avuto un primo incontro di avvio del percorso, di confronto generale con i partecipanti, la raccolta anche in quel caso di proposte utili alla programmazione, quindi gli ordini del giorno dei successivi tavoli tematici, per arrivare poi a ottobre, dove abbiamo appunto dedicato l'analisi delle esigenze occupazionali e formative per il settore della cantieristica navale. Quindi parliamo di Blue Economy, che è il settore strategico per l'economia cittadina e metropolitana. Abbiamo fatto nel 2025 anche, e qui entriamo un po' in quello che è l'argomento, un tavolo congiuntamente all'assessora al welfare e servizi sociali, Cristina Lodi, dedicato alla presentazione dell'UCIL, cioè l'unità di coordinamento per l'inclusione lavorativa del Comune di Genova, proprio per illustrare alle aziende del territorio le opportunità che questa struttura offre. Un incontro che ha avuto diciamo un particolare esito positivo. E questo è in particolare stato un momento di connessione, ed è quello che riguarda anche oggi, tra quelle che sono le politiche del lavoro, l'inclusione sociale e il coinvolgimento del sistema produttivo. Quindi come Comune di Genova c'è stata una valorizzazione anche attraverso il tavolo del lavoro del ruolo dell'UCIL come strumento di raccordo tra persone in condizioni di fragilità o vulnerabilità, i servizi sociali, i servizi per il lavoro, l'impresa e il sistema produttivo del lavoro, nell'ottica sempre di un lavoro di squadra interassessorile per la realizzazione di quello che è la linea programmatica che ha la Giunta. Nel 2026, prima dello stop di cui dicevo, per diciamo, la comunicazione che abbiamo ricevuto da parte dell'amministrazione regionale, abbiamo avuto un primo tavolo del lavoro su due temi complementari che erano proprio il raccordo tra sistema produttivo e mercato del lavoro, dove Alfa Liguria, quindi agenzia della regione, ha presentato il progetto Bistream Power riguardo alle nuove esigenze occupazionali nell'economia del mare, e poi è stato presentato il protocollo di intesa tra Confindustria Genova e la rete Tecnoorientarsi. Qui parliamo di valorizzazione delle competenze e professionalità richieste dalle imprese, la riduzione del disallineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro. A febbraio c'è stato un incontro dedicato alla presentazione a cura dell'associazione Genova for Yachting, quello che vi ho anticipato prima, del Career Day previsto nell'ambito del programma Blue Skills Village, e un confronto con le iniziative collegate. Questo è stato uno dei risultati proprio concreti del lavoro sviluppato nell'ambito del Blue Skills Village e col rapporto col tavolo del lavoro. Qui il Comune di Genova ha contribuito attivamente ed è un esempio di raccordo significativo tra politiche del lavoro, formazione specialistica, valorizzazione delle filiere della Blue Economy. Abbiamo avuto poi un ultimo tavolo poco prima dell'estate, un sesto tavolo diciamo della nuova amministrazione, che ha affrontato il tema della precarietà e delle condizioni salariali nel mondo della ricerca, dove hanno preso parte, tra le altre cose, anche delle rappresentanze dell'IIT e del CNR, del Consiglio Nazionale delle Ricerche. E qui è emersa una testimonianza diretta delle criticità occupazionali che caratterizzano il settore a livello locale e nazionale, l'importanza strategica di questo settore e la sostanziale sottovalutazione per quello che riguarda le politiche della ricerca e dell'occupazione a livello nazionale. Abbiamo visto in questa aula anche rappresentanze appunto di questi lavoratori che denunciavano il definanziamento sostanzialmente della ricerca, e per quanto riguarda la scuola e l'università sappiamo. Parallelamente a questo, come assessorato, chiaramente non c'è stato solo attività col tavolo del lavoro, ma abbiamo avuto tutta l'attività relativa alle relazioni sindacali e quindi la stipula di protocolli di relazione tra comune e le organizzazioni sindacali confederali, degli incontri di approfondimento e revisione di tutti i protocolli che erano, e anche per aggiornamento, che erano stati stipulati anche nel periodo precedente, oltre a stipularne di nuove. Sapete la delibera sul salario minimo e anche tutta l'attività comunque di controllo e diciamo indirizzo per quanto riguarda quelle che sono gli affidamenti di lavoro, servizi e fornitori per il rispetto dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, e quindi anche delle esigenze di sicurezza del lavoro e di sicurezza contrasto al lavoro povero. Poi abbiamo avuto una serie di altre cose che non sembrano forse collegati a un occhio superficiale, ma la delibera non riguarda l'assessorato al lavoro, riguarda l'assessorato ai servizi civici, che comunque è una delega che ho sempre io. La delibera sulla residenza fittizia, le linee guida, ma anche da ultimo la diciamo denominazione in via Pietro Magliocco della via fittizia, riguardano molto sì l'aspetto della stigmatizzazione, degli aspetti che sono, se vogliamo, più di tipo simbolico, ma in realtà vanno a incidere fortemente anche su ostacoli che chi è più fragile, chi vive in strada, affronta nel momento in cui deve firmare un contratto di lavoro. Cioè, c'è poi un lavoro che è stato estremamente avanzato di protocolli di intesa sulla tutela dei lavoratori, dei lavoratori negli appalti pubblici. Su questo sorvolo. Per quanto riguarda il carcere, abbiamo avuto, appunto, sapete che come amministrazione, in collaborazione con l'interassessorile, siamo credo la prima città ad avere la consulta carcere lavoro, se non ricordo male, e abbiamo anche già fatto sia dei contatti sia degli incontri come consulta, in cui abbiamo affrontato i vari aspetti che riguardano sostanzialmente i diritti di cittadinanza e anche costituzionali più importanti, che non vengono eliminati, vengono in alcuni casi sospesi o compressi, come per quanto riguarda la libertà professionale, nel momento in cui un cittadino o una cittadina, italiano o straniero, entrano in carcere. In particolare abbiamo visto anche tutto quello che riguarda l'accesso ai servizi civici, quindi anagrafe, questioni matrimoniali, riconoscimento ad esempio di figli, residenza e permesso di soggiorno, sono tutte cose che sono piuttosto collegate, soprattutto nel momento in cui non si ha una nazionalità italiana o appartenente all'Unione Europea, e abbiamo fatto anche degli incontri con, in particolare, poi riferirà anche la collega Lodi, con per quello che riguarda il carcere di Ponte Decimo, perché c'è stata anche, tra le altre cose, sia una proposizione da parte dell'amministrazione comunale verso gli istituti penitenziari della città, per cercare di sviluppare i cosiddetti articoli 21 e per attuare dei percorsi di inserimento lavorativo, di formazione, e chiaramente con le varie problematiche, in particolare diciamo che ha dimostrato interesse la direttrice Penco, la dottoressa Penco dell'istituto di Ponte Decimo, e abbiamo valutato insieme con la collega Lodi di provare a inserire, di fare questo tipo di inserimento sfruttando la presenza di 35 cimiteri e in particolare del cimitero di Staglieno con tutte le sue necessità. Dal punto di vista su questo abbiamo avuto degli incontri e diciamo che abbiamo affrontato una serie di difficoltà che in realtà non sono dell'amministrazione comunale ma sono dell'amministrazione penitenziaria e che riguardano anche la localizzazione degli stessi istituti penitenziari, perché per esempio il carcere di Ponte Decimo ha una localizzazione, una particolarità che mal si presta rispetto all'organizzazione del lavoro del comunale per quanto riguarda i cimiteri, avendo 370.000 metri quadrati con il cimitero più grande d'Europa a Staglieno, è chiaro che l'organizzazione attuale del lavoro cimiteriale è localizzata su Staglieno e poi si irradia su tutti gli altri 34 cimiteri. Quindi diciamo che le squadre di lavoro, gli interventi, da un lato riguardano principalmente Staglieno per le sue dimensioni e per le sue necessità, e dall'altra, anche quando c'è un intervento in altri cimiteri, compreso quelli che sono della Val Polcevera e che quindi potrebbero essere più interessati da chi è ristretto nell'istituto di Ponte Decimo, comporta delle problematiche di lavoro che poi sostanzialmente sarebbero trasferimento a Staglieno, e poi solo quando è programmato ed è necessario verso i cimiteri della Val Polcevera, perché chiaramente durante l'arco della settimana non è che tutti i giorni si vada a intervenire in Val Polcevera per quanto riguarda le attività di manutentive, pulizia e via dicendo. Quindi da questo punto di vista siamo in una fase ancora di avvio, d'altronde parliamo di pochi mesi fa, ecco, un lavoro iniziale. Ci siamo ripromessi, ma poi lo dirà anche la collega di giunta Lodi, di andare a verificare con l'istituto di Marassi perché la sua localizzazione non è solo più centrale, ma è anche molto vicina al cimitero di Staglieno e quindi potrebbe essere più facile andare a fare degli inserimenti per quanto riguarda Marassi. Tra le altre cose, sul fatto che questa attività possa avere successo, e lo avrà, con gli strumenti, con i tempi che saranno necessari, è il fatto che sono molto attivi entrambi gli istituti penitenziari, nel senso che hanno comunque una apertura alla città per quanto riguarda Marassi, è storico Teatro dell'Arca, sono storiche ad esempio iniziative che sono di apertura anche da carattere sportivo, laboratori ed altro, e il carcere del Ponte Decimo, che è un po' meno raggiungibile, però da canto suo anch'esso ha sia una storia sia soprattutto evidentemente una serie di sviluppi e attività anche recenti, anche qui con laboratori di tipo che poi sono tra il culturale, l'artistico e anche la formazione professionale, perché anche i laboratori teatrali non sono momenti solo ricreativi, ma talvolta, se non voglio dire spesso, diventano e possono diventare anche degli sbocchi poi per quando si esce dal carcere di tipo formativo. Grazie.
Grazie. Allora, sono ancora presenti la dottoressa Ardito, direttrice del carcere di Marassi, e la dottoressa Penco, direttrice del carcere di Ponte Decimo, e la dottoressa Verrina del Tribunale di Sorveglianza. Do adesso la parola all'assessora Lodi.
Grazie Presidente. Allora, intanto coglievo l'occasione per fare un po' il punto dell'ordine dei lavori, diciamo, della Consulta Carcere Città, che ha questi due binari. Uno è il binario, diciamo, di lavoro che si è tenuto, quindi darò un po' di dati e di impegni che abbiamo già traguardato, e i futuri per arrivare a diciamo un lavoro che si concluderà come prima anno, i primi di dicembre. In parallelo, come era stato chiesto dall'Aula, ma convenuto appunto dai colleghi di giunta, che a seconda poi dei temi ci avvicendiamo rispetto alla gestione, diciamo, alla condivisione della consulta carcere città, era di tenere i due livelli sia tecnico, diciamo, con i livelli anche politico-amministrativo, quindi diciamo che si corrispondono sempre i tavolo, diciamo, incontro di lavoro che facciamo, come diceva il collega, come questa commissione del lavoro è stata preceduta da un momento, diciamo, di incontro di lavoro con tutte le realtà sul tema del lavoro, dove la Giunta ha potuto assumere, a recepire e diciamo fare proprie alcune difficoltà che possono essere relative all'ente comune, ma anche altri enti come ente regione, ente altro, per quanto riguarda anche tutti gli aspetti burocratici e di, come diceva appunto il collega Ropotti, di accesso alla diritta di cittadinanza. Allora, il 26 gennaio 2026 si è tenuto il primo incontro ufficiale, c'è stato l'avvio operativo della consulta con la definizione delle modalità di lavoro, l'individuazione delle aree tematiche prioritarie con il nucleo istitutivo del consulta. L'11 marzo appunto si è tenuto il tavolo del lavoro in cui abbiamo avviato un approfondimento su percorsi di formazione, inclusione sociolavorativa e opportunità occupazionali, che poi hanno appunto portato agli approfondimenti e al lavoro che ha illustrato diciamo all'assessore Robotti. Il 22 aprile si è tenuta la prima commissione consigliare sulla presentazione della consulta alla commissione competente e illustrazione degli obiettivi istituzionali. Il 22 giugno si è tenuto il tavolo assistenza sanitaria, tenutosi appunto da me, in quanto ognuno di noi ha avuto modo appunto di approfondire. Quindi il tavolo di lavoro era in primis gestito col confronto con l'assessore Robotti, quindi il tavolo assistenza sanitaria aveva me come interlocutore. Ovviamente siamo andati a approfondire sul tema dell'accesso alle cure e sulla continuità assistenziale per le persone detenute. benvenute. Il 10 luglio, quindi venerdì, si terrà, quindi lo faccio refresh, un tavolo molto atteso, che è il tavolo dei diritti civili anagrafe, sempre con l'assessore Robotti, dove avremo un approfondimento tecnico su iscrizione anagrafica delle persone detenute e le procedure operative condivise. A settembre è previsto un tavolo, il 9 settembre, sul tema della collocazione abitativa. Ovviamente qui io ho le dati dei tavoli che dovranno poi prevedere anche la commissione corrispettiva, che non abbiamo ancora le date, e dove avremo l'approfondimento programmato sulle soluzioni abitative e sull'accompagnamento all'autonomia. 16 ottobre, tavolo tutela minori e donne, con l'assessore, ovviamente il tavolo di collocazione abitativa sarà con l'assessore Patrone in prevalenza, e il tavolo tutela minori e donne con in prevalenza l'assessora Bruzzone, e quindi approfondimento programmato sulla tutela delle persone più vulnerabili coinvolte nel percorso penale. E poi il 2 dicembre ci sarà il tavolo sicurezza e città con l'assessora Viscogliosi, dove avremo un approfondimento programmato sul rapporto tra sicurezza urbana, comunità e reinserimento sociale. Ovviamente, ripeto, questo è nuovo, la programmazione delle date dei tavoli poi prevederà, diciamo, successiva la programmazione delle tavole, delle commissioni. Chiaramente a settembre ci occuperemo a ricostruire e ristabilire la programmazione dei tavoli, perché ovviamente i tavoli dovranno tornare sulle problematicità poste per vedere quali riflessioni e passi avanti si è fatto. Sul tema del tavolo, quindi colgo l'occasione per ringraziare tutti i presenti, che ovviamente poi in riferimento agli argomenti vengono invitati il nucleo base ovviamente istituzionale della Consulta, più diciamo le realtà del terzo settore prevalente o altre che sono relative alla tematica di cui si tratta in questo momento. Allora, sulla parte invece dell'assessorato welfare, politiche sociali, rispetto al tavolo dell'inclusione sociolavorativa, quindi presenterò quelle che sono le attività che si svolgono in quelle che sono nello specifico il dopo carcere, perché come spesso i direttori di carcere ci hanno e molte realtà nelle, diciamo, nelle commissioni e nelle consulte che abbiamo tenute, il tema della veramente dell'abbattimento delle recidive e poi quindi tutte le attività che si mettono in campo anche prima che una persona esce e nel momento in cui esce abbia un'accoglienza strutturata, perché ovviamente il rischio di recidiva soprattutto su alcuni reati è alto quando la persona esce e non trova alcun cambiamento già costruito, approfittando, diciamo, il tema del il momento carcere per costruirlo in maniera antecedente. E quindi su questo stiamo facendo delle riflessioni. Io vi presento quelli che sono, per quanto riguarda l'assessorato, gli aspetti, diciamo, su cui stiamo sviluppando una riflessione, su cui c'è già un lavoro. Uno è il ruolo di UCIL, che citava appunto il collega, è stato presentato come ufficio coordinamento e inserimenti lavorativi alle associazioni di datoriali per ampliare la rete, diciamo, degli enti datoriali, delle aziende, piccole, medie, grandi imprese possono essere disponibili per accogliere processi di reinserimento lavorativo, di riabilitazione al lavoro. E sicuramente un elemento centrale delle politiche di reinserimento è rappresentata dall'unità del coordinamento qui dell'UCIL, che ha proprio un servizio comunale che realizza percorsi personalizzati di orientamento, accompagnamento e inclusione lavorativa per persone in condizione di vulnerabilità sociale. L'esperienza appunto di UCIL costituisce un importante strumento di operativo anche per le persone e l'accompagnamento delle persone detenute o sottoposte a misure alternative, questo è molto importante, favorendo l'accesso a percorsi formativi, tirocini, attività di orientamento e opportunità occupazionale. In particolare i percorsi UCIL sono rivolti agli adulti e alla cosiddetta fascia grigia, rispondono all'esigenza di intercettare situazioni di vulnerabilità non sempre riconducibili a forme strutturate di presa in carico sociale, ma caratterizzate da difficoltà di accesso al lavoro, instabilità economica, fragilità relazionale, discontinuità occupazionale o perdita di autonomia. Si fanno colloqui individuali, bilanci di competenze, orientamento ai servizi per il lavoro, attivazione di tirocini, tutoraggio e raccordo con imprese ed enti del territorio, e vengono comunque sostenuti percorsi finalizzati al rafforzamento dell'autonomia e dell'inclusione sociolavorative. Tutto questo con gli uffici ovviamente competenti, istituzionalmente competenti, diciamo, rispetto alla riabilitazione lavorativa e la riconquista dell'autonomia lavorativa. Un altro importante contributo è dato dal progetto Startup. Qui intorno a questo tavolo oggi sono radunati oltre a Capofila, che è Agorà, ma realtà che fanno parte di questa importante sperimentazione che ormai è diventata strutturale nel comune. Infatti a Cantaluce il progetto Startup rappresenta una delle principali esperienze cittadine di inclusione sociale e lavorativa, sviluppata attraverso la coprogettazione tra Comune di Genova ed enti del terzo settore. Il progetto opera attraverso una rete territoriale composta da centri di prossimità, officine della cura, case dei RADES e altri dispositivi di inclusione sociale attiva. In tale quadro gli orientatori dei centri di prossimità svolgono funzione qualificata di accoglienza, lettura del bisogno, orientamento e accompagnamento personalizzate. Le competenze maturate dagli operatori consentono di intercettare e seguire anche persone in uscita dal carcere o sottoposte a misure alternative, costruendo percorsi individualizzati che integrano sostegno sociale, orientamento ai servizi territoriali, rafforzamento dell'autonomia, l'accesso alla formazione e progressivo avvicinamento al lavoro. In particolare gli orientatori dispongono di competenze specifiche nella valutazione multidimensionale della situazione personale e sociale e nella ricostruzione del progetto di vita dopo l'esperienza detentiva, nell'orientamento ai servizi sociali, sanitari, abitativi e amministrativi, nella gestione della fragilità relazionale e motivazionale, nell'accompagnamento alla regolarizzazione documentale e anagrafica, nella preparazione al colloquio di lavoro, nella mediazione con enti formativi, servizi pubblici, imprese e realtà del terzo settore. Questo è molto importante perché non è solo un servizio che fa orientamento e del diciamo in termini lavorativi, ma come dire, costruisce quella cassetta di attrezzi che servono alla persona e quindi con la persona per poter immaginare un futuro lavorativo e quindi una ricollocazione in un ambito diciamo di cittadinanza e di poter pensare a una vita che non riconduca alla ricaduta ma anzi, e quindi alla recidiva, ma anzi a percorsi di cambiamento. E il report di valutazione 2025 del progetto evidenzia il consolidamento del modello di intervento, il rafforzamento della rete pubblico-privato, il potenziamento dei presidi territoriali di prossimità e risultati positivi nei percorsi di attivazione e accompagnamento verso l'inclusione e l'inserimento lavorativo. C'è un collegamento anche con il centro di giustizia riparativa che si è stato inaugurato dopo diciamo un lavoro abbastanza stringente non appena sono stata, diciamo, mi sono insediata diciamo come giunta, come assessore, c'era l'urgenza di decidere se o meno accogliere il centro di giustizia riparativa, e così è stato fatto con un grosso sforzo organizzativo grazie anche alla collaborazione interassessorile, in particolare dell'assessorato al patrimonio, che ha trovato gli spazi che sono in via Mascherona, e la consulta carcere città si raccorda appunto con il percorso promosso dal Comune di Genova nell'ambito della giustizia riparativa e della giustizia di comunità. La giustizia riparativa, valorizzata a livello nazionale dalla riforma Cartabia, promuove percorsi volontari di responsabilizzazione, riconoscimento del danno e ricostruzione delle relazioni tra persone autrice di reato, vittime e comunità. Chiaramente questo processo aiuta anche alla persona a consolidarsi nel recupero di quello che può essere una dimensione di cittadinanza, ed è uno strumento complementare alle attività della consulta perché affianca alle azioni di accompagnamento sociale e lavorativo a dei percorsi di responsabilizzazione, partecipazione attiva e riconnessione con la comunità locale. Il 17 giugno infatti è stato inaugurato, nasce dalla collaborazione tra il Comune di Genova e il terzo settore, che promuove percorsi di mediazione, responsabilizzazione e ricostruzione dei legami sociali tra autori di reato, vittime e comunità, e per noi rappresenta un passo importante per quanto riguarda un rafforzamento delle politiche cittadine di inclusione, coesione sociale e giustizia di comunità. Introduco il tema del housing, che però ovviamente poi andremo a affrontarlo di più con l'assessore Patrone, però è importante perché quando si ha un lavoro è importante avere una casa, un luogo, quindi spesso questi progetti riabilitativi e di riacquisizione di diritti, grazie appunto alla patria di sussidiarietà con Veneranda Compagnia di Misericordia, proprio nell'ambito del patto di sussidiarietà che è in fase, in evoluzione e cambiamento, con le tre coprogettazioni che sono uscite, quei risultati sono già in atto di essere utilizzati per ricostruire, innovare il sistema per le estreme fragilità. Grazie appunto a questo vengono offerte soluzioni abitative temporanee a persone in uscita del carcere o beneficiari di misure alternative alla detenzione, un appartamento per donne e per uomini. Ovviamente questo è un elemento fondamentale dei percorsi di reinserimento sociale, per aver che, stabilendo una stabilità abitativa, l'accesso al lavoro e il tempo che serve a consolidare un percorso proprio, è necessario avere un luogo dove poter tornare alla sera e quindi non avere problema di questo tipo. Allora, quello voglio aggiungere rispetto al tema degli articoli 21, è una riflessione che è stata voluta in maniera molto forte dalla nostra sindaca. Abbiamo ripreso e stiamo riprendendo le esperienze positive ormai risalenti a molti anni fa, sia col carcere della direzione di Ponte Decimo e con la direzione di Marassi, che erano verso il tema dei cimiteri. Nel frattempo la gestione dei cimiteri è cambiata molto, per cui è importante questo tipo di esperienze dove il comune si classifica datore lavoro. È uno dei temi che si è subito dimostrato critico o d'attenzione, il fatto che oggi prevalenza vengono i cimiteri sono appunto gestiti dal terzo settore, da cooperative, mentre con personale proprio del Comune di Genova c'è il cimitero di Staglieno. Quindi dalle prime riflessioni è evidente, per poter attuare una misura di questo tipo, l'ente che accoglie l'articolo 21 deve essere direttamente il gestore del servizio. Quindi su questo chiaramente partendo da qui per fare un aggiornamento, ovviamente per il carcere di Ponte Decimo si tratterebbe di prevedere, e lo dico io ma sono consapevole di dirlo in sintonia con la vicinanza anche che abbiamo rispetto anche alla disponibilità di personale e quindi di possibilità anche di accompagnare a sedi lavorative molto lontane ovviamente dal carcere, quindi a una disponibilità oraria, rispetto invece alla vicinanza della casa circondariale appunto di Marassi. Allora su questo stiamo facendo delle riflessioni, e ovviamente noi siamo partiti dal tema dei cimiteri perché si aveva questa esperienza proficua, ma se questi elementi determinano più faticoso riprendere quello, chiaramente potranno essere trovati altri luoghi lavorativi più vicini e prossimi alle sedi carcerarie, che comunque siano, perché ovviamente il Comune di Genova non ha solo servizi cimiteriali ma molti altri servizi, quindi possiamo andare allora a valutare servizi di accoglienza propri. Sicuramente riprendere uno strumento così delicato, soprattutto perché e ringrazio le direzioni, perché è una grande assunzione di responsabilità da parte dei direttori che con la propria responsabilità attivano queste misure, quindi per questo sono a numeri spesso piccoli ma significativi. E voglio aggiungere anche una cosa rispetto alla quale discutevamo appunto anche con le organizzazioni sindacali, perché accogliere delle persone in regime carcerarie che escono dal carcere e tornano in carcere richiede anche un'attenzione per i dipendenti comunali, di formazione, anche di, può essere un'opportunità di crescita per l'ente, perché si sa che mentre tutti noi, cioè
si torna tutti a casa, ovviamente c'è chi torna con una storia faticosa e torna in carcere, ovviamente anche l'ente comunale col proprio personale deve fare in parallelo un percorso di accoglienza e di, ma che quello non è quello il tema, ma anche di formazione per poter costruire delle alleanze forti. Quindi questo riprendevo quanto appunto mi rilanciava il collega per dire che su questo abbiamo fatto le prime ricognizioni e probabilmente quindi per i prossimi, diciamo, tavoli del prossimo anno 2027 speriamo di avere, siamo certi, e quindi il prossimo incontro sicuramente lo allargheremo all'assessora Bruzzone del personale, per poi quindi fare una valutazione eventuale oltre al cimitero di Saglieno, come diceva il collega, che potrà essere oggetto di prossimi incontri con la casa circondariale di Marassi, ma nel frattempo anche valutare altre collocazioni lavorative comunali, anche in sinergia e in consultazione con le organizzazioni sindacali, che magari potranno anche se loro stessi indicarci quali potrebbero essere anche per loro sensibilità anche altre situazioni. L'unica cosa che dico in conclusione, questo lavoro della consulta carcere città, ringrazio anche i garanti, e per quanto riguarda il garante comunale ricordo anche il precedente garante San Bugaro, che ci ha purtroppo lasciati recentemente, che abbiamo avuto modo anche di ricordare quando abbiamo proprio fatto il giorno in cui abbiamo inaugurato la sede della giustizia riparativa, che proprio era una notizia fresca, quindi ha lasciato un bel ricordo, una traccia di un importante lavoro, e l'affiancamento con i garanti per noi è fondamentale perché ci permette anche di muoverci in un modo che delicatamente, quando si entra in ambiti così delicati, cercando di far tutto ciò che può essere importante. Ricordo che quando noi parliamo di un inserimento lavorativo, di un inserimento abitativo, di una riconquista di diritto di cittadinanza, questa giunta auspica che le persone che passano per vari motivi sia Marassi che a Ponte Decimo possano anche decidere di rifarsi una vita o ricostruire un futuro o riprendersi il futuro a Genova. Questo è il nostro obiettivo, che non è solo quindi un obiettivo burocratico, per cui avere in qualche modo la coscienza a posto. A questo ci tenevo, perché invece l'attivazione di tutto questo e l'interlocuzione che, come diceva il collega, con Regione rispetto alla formazione, è un'interlocuzione che crediamo debba essere più forzate, ma soprattutto visto che Regione, ringrazio che qui è presente con la dottoressa Gallinotti, con il Fondo Sociale Europeo e quindi con destinazione di fondi anche specifici, sicuramente possiamo ancora più pensare a un lavoro più proficuo e sempre più di maggiore collaborazione. Grazie.
Grazie, come altre commissioni con auditi darei adesso la parola agli auditi, che si devono prenotare schiacciando il tastino nero vicino al microfono. Bottero di Udepe.
Buonasera a tutti, grazie Presidente. Intanto ringrazio per questa opportunità di confronto su un tema lavoro, focus sull'orientamento, la formazione e il lavoro come tema centrale per il reinserimento e quindi anche per il contenimento della recidiva. Per quello che riguarda l'esecuzione penale in senso lato, è un fenomeno complesso, composito, molto impattante sul territorio. Non sto a tediarvi con i dati statistici, però per quella che è l'attività dell'ufficio di Genova, quindi parlo esclusivamente della provincia di Genova, vi basti pensare che la fotografia di oggi è di 1750 procedimenti aperti e che nel 2025 abbiamo seguito 6000 procedimenti. Va da sé che non sono tutti casi sociali, però all'interno di questa casistica noi incontriamo tante situazioni di complessa marginalità sociale, che sono poi quelle su cui siamo chiamati a intervenire in maniera incisiva, in accordo con tutti i servizi sia del pubblico che del privato sociale. Rispetto a queste situazioni un po' più problematiche, io devo dire che ho trovato sul territorio genovese una rete, io sono qua da poco meno di 3 anni ormai, una rete ben costruita a trattori sia del pubblico che del privato sociale, ottima collaborazione con gli attori più istituzionali che possono naturalmente essere, vedo la dottoressa Verrina, quindi il Tribunale di Sorveglianza, Tribunale Ordinario, Procura, ovviamente gli istituti penitenziari, ma un'ottima collaborazione anche con tutti i ruoli degli attori più esterni al Ministero della Giustizia, che comunque con cui condividiamo questa convergenza sulla necessità di implementare delle politiche di inclusione sociale. In primis il ruolo della Regione, che ha tenuto il filo rosso di progettualità molto strutturate, tipo vasi comunicanti, che ha questo finanziamento che arriva dalla Cassa delle Ammende. Attualmente abbiamo questo progetto importante AMAES in via di definizione, e per quello che è il focus specifico su formazione e lavoro, c'è proprio molto su questo territorio, a partire da, è già stato citato, dal Comune di Genova il progetto Startup, ma anche Abilità al Plurale, progetto Valore, progetto Spiagge Inclusive che ha preso recentemente corso, e anche tutti i microprogetti promossi da enti del terzo settore che a vario titolo accedono a finanziamenti attraverso fondazioni e ai quali l'UEPE non ha mai fatto mancare la lettera di adesione, a partire dalla considerazione che il lavoro sicuramente è convergente all'inclusione ed è convergente anche alla sicurezza sociale. Desidero sottolineare la collaborazione virtuosa che è stata aperta anche da circa 1 anno e mezzo da parte dell'UEPE con Seconda Chance, e ho visto che in moltissimi casi abbiamo fatto un matching davvero ben riuscito tra bisogni aziendali, perché ci venivano proposti, e competenze delle persone, perché spesso anche tra le persone in esecuzione penale esterna, che siano essi affidati o detenuti domiciliari, a volte incontriamo anche delle professionalità davvero spendibili. Collaborazione buona col mondo del volontariato, tutto questo per dire che in campo ci sono veramente, in questo territorio che io ho trovato davvero ricco, tante risorse, sia in termini di competenze degli operatori a tutti i livelli, sia risorse economiche, perché io sono sbalordita dai finanziamenti che arrivano da Fondo Sociale Europeo, Cassa delle Ammende, c'è tanto. Quindi io credo che mai come in questo momento storico possiamo permetterci di farci una domanda, che è quella: dove possiamo migliorare? Allora, il bisogno che io ho rilevato per quello che riguarda l'ufficio di esecuzione penale esterna è quello di incrementare gli ambiti in cui collocare i soggetti in esecuzione penale per la transizione al lavoro, ripeto, come politica che persegue inclusione ma anche sicurezza del territorio, perché il lavoro è, non voglio dire abbattimento, sarebbe utopico, ma sicuramente contenimento della recidiva. E come lo facciamo? Chiaramente ci rivolgiamo al mondo dell'impresa in primis. Molto bello sentire quello che ha detto l'assessore Robotti sulle iniziative che sono già state intraprese. All'impresa chiaramente si chiede uno sforzo di inclusione, però c'è anche da dire che alcune normative incentivano, la legge Smuraglia con tutti gli incentivi fiscali e con tutto quello che riguarda i crediti d'imposta, gli sgravi fiscali contributivi. A volte anche dopo la scarcerazione possono arrivare fino a 18 mesi. Io credo che in questa sede, in questa consulta carcere territorio, possiamo fare anche altre ipotesi di ricerca di nuove collocazioni o incrementarle dove ce ne siano già. Banalmente credo che forse le aziende partecipate del comune potrebbero diventare dei potenziali datori di lavoro, con la previsione di tirocini, borse lavoro, contratti a termini, perché no anche eventualmente assunzioni, ovviamente in modo compatibile con i fabbisogni del personale. Altra possibilità, clausola, che negli affidamenti di servizi vengano incentivati e si valorizzino coloro che impiegano anche persone provenienti dall'area penale, e analogamente poi a quello che succede già per altre categorie cosiddette svantaggiate. A questo proposito ricordo che sia le persone in esecuzione penale esterna, ma anche gli ex detenuti, rientrano a pieno titolo tra le categorie svantaggiate previste dalla legge sulla cooperazione sociale. Quindi massima apertura dell'UEPE a partecipare a questi tavoli più operativi, anche con UCIL quando se fosse ritenuto necessario. In ultima analisi introduco un tema che non è strettamente lavoro, ma a cui tengo molto, perché di quei 1750 che oggi sono aperti, il 50% ha a che fare con le sanzioni di comunità e nei programmi di trattamento sono previsti dei lavori di pubblica utilità. Non è strettamente inserimento lavorativo, ma è una forza lavoro che ha un grande potenziale. Disponiamo davvero di tante possibilità di messa a disposizione della collettività in attività che possono diventare utili, visibili per una città bella come Genova, non solo cimiteri, ma pulizia delle spiagge, pulizia delle strade, tutto quello che può essere ritenuto utile. E a questo proposito, considerata la sostanziale convergenza delle finalità di inclusione e di restituzione alla collettività che perseguono i PUC, i progetti di utili alla collettività, che il Comune nell'ambito dell'assegno di inclusione porta già avanti, ecco, la proposta dell'UEPE è quella di valutare l'estensione delle sedi e delle attività già accreditate, diciamo nell'ambito di una sorta di economia di scala, se vogliamo, già ci sono, però si potrebbero impiegare, estendere numericamente ad alcuni lavoratori ammessi, ai lavoratori di pubblica utilità e di messa alla prova. Perché oltre a dare un impatto visivo significativo, significa anche poi portare le persone a una restituzione che valorizza e responsabilizza. Quindi questa soluzione consentirebbe di valorizzare strutture organizzative già in piedi, perché è previsto addirittura il tutor e quant'altro, razionalizzare le risorse disponibili e in modo davvero significativo per il territorio favorire, ecco, aumentare le opportunità trattamentali già presenti.
Grazie. Do la parola alla dottoressa Galinotti della Regione Liguria.
Sì, grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Allora, intanto volevo premettere che io intervengo come dirigente delle politiche sociali, quindi sul tema dell'inclusione sociale, non occupandomi però poi di lavoro e di formazione. Ancorché poi comunque Regione Liguria direi che il tema lavoro, formazione, inclusione sociale ritiene assolutamente che siano elementi inscindibili per il reinserimento delle persone appunto sottoposte a provvedimento dell'autorità giudiziaria, e quindi questo potrebbe effettivamente assolutamente eliminare o ridurre in qualche modo la recidiva e contribuire poi anche alla sicurezza della comunità. Quindi sicuramente sono tre aree imprescindibili che si compongono, dove almeno a livello regionale, nella cabina di regia che è stata istituita con delibera 61 del 2023 a seguito poi di un accordo Stato-Regioni e che ha, come dire, è un luogo di confronto con tutti i soggetti, gli attori pubblici e privati sul tema appunto dell'area penale. E quindi in questo contesto era stato affrontato, mi sembra un paio di anni fa, il tema proprio del lavoro, e eventualmente potremmo essere una buona occasione per riprendere anche in quella sede, vista anche appunto le complessità e le problematiche che sono state rappresentate dagli assessori, anche appunto il tema appunto lavoro. E ricordo che in questo contesto appunto sono riunite tutti gli organismi dell'amministrazione penitenziaria, gli uffici di esecuzione penale esterna, il centro per la giustizia minorile, l'autorità giudiziaria, gli enti locali, le aree sociosanitarie, il sistema della formazione, il sistema per il lavoro, il terzo settore, e quindi è un buon contesto magari per riprendere i lavori. Colgo l'occasione per riprendere, come aveva ricordato la dottoressa Bottero, anche un po' i progetti però che comunque in qualche modo portano comunque ancora, diciamo, anche sul fronte sociale delle risposte sociolavorative. E un progetto importante è quello di vasi comunicanti, che ad oggi è finanziato con oltre 2 milioni, più di 2 milioni di euro, di cui 500 mila stanziati direttamente alla Regione Liguria e restanti da Cassa Mende, e che avrà un suo termine verso la fine di ottobre, ma che stiamo già lavorando, anzi siamo già anche abbastanza avanti, per la sua ripresa, anzi la continuità, per il modo che non ci siano poi interruzioni, e con un'adeguata provvista, se non appunto anche aumentata. Adesso l'interlocuzione in Cassa Mende è in corso. E quindi questa è un'iniziativa appunto innovativa per l'inclusione sociale e lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti penali, che ha proprio rafforzato il collegamento tra gli istituti penitenziari, l'esecuzione penale esterna e il territorio, quindi creando proprio questa stabile collaborazione tra i servizi. E il progetto ha coinvolto appunto migliaia di beneficiari. Poi magari ho proprio due dati, non porto via troppo tempo, ma giusto tanto per avere un'idea, e ha consentito di sviluppare un modello di presa in carico appunto integrata, capace di accompagnare la persona dalla detenzione al reinserimento. Particolare appunto attenzione in questo contesto è proprio l'attenzione dedicata ai percorsi di orientamento, di formazione professionale, di inclusione lavorativa. E quindi ha appunto intervento regionale che ha favorito il raccordo tra gli istituti penitenziari e i servizi sociali, appunto come dicevamo. E altro progetto che volevo ricordare, che potrebbe essere appunto anche questo interessante, è il progetto Vittime di Reato. Anche in questo caso questo progetto rafforza la rete regionale dei servizi di assistenza e accompagnamento e alla genitorialità dei genitori sottoposti appunto a provvedimenti limitativi della libertà personale, e riconosce quindi attraverso appunto il riconoscimento e il mantenimento delle relazioni familiari come fattore determinante per il benessere dei figli e per la riuscita anche dei percorsi di reinserimento. L'ultimo progetto di cui volevo accennare è invece questa nuova progettualità piuttosto complessa, che è finanziato con fondi FSE e FESR, ed è che si chiama AMADE e AMAES, quindi dedicato sia alla parte dei detenuti sia alla parte esecuzione penale esterna. E quindi è nuovo, quindi rientra diciamo, è dentro al piano triennale di Cassa Mende, quindi è attualmente in fase istruttoria. Stiamo elaborando l'avviso di coprogettazione, che dovrebbe uscire probabilmente prima della sospensione estiva, quindi stiamo abbastanza avanti, e quindi consente proprio di consolidare anche qui le reti territoriali costruite negli ultimi anni e rafforzare la coprogettazione con gli enti del terzo settore, proprio per anche qui ampliare l'offerta, l'opportunità di formazione e di inserimento lavorativo, e sperimentare anche modelli innovativi di accompagnamento sociale delle persone in esecuzione penale. Giusto per concludere, due dati diciamo, che coinvolge un anno dal novembre 24 ad ottobre 25, i beneficiari del progetto Vasi Comunicanti sono stati in totale 4.289, prevalentemente uomini, cioè diciamo abbastanza prevalentemente, e con un bacino utenza elevata su Genova, su 2.900 persone, e poi suddivise in modo abbastanza equo tra Spezia e Imperia e in modo invece marginale Savona. E la provenienza dei beneficiari è abbastanza equilibrata tra italiani e stranieri, quasi un 50%, insomma sono 48 italiani e 52 stranieri, ma insomma abbastanza uguale. L'età è sempre abbastanza interessante, perché sicuramente coinvolge la fetta maggioritaria tra i 26 e i 50 anni, quindi per il 58%, oltre i 50 anni un 20%, però c'è una soglia importante anche sotto, tra i 18 e i 25 anni, quindi anche qui un altro 20%, quindi interessante. Chiudo, magari poi se volete posso lasciarli questi dati a vostra disposizione. Interessante anche il numero, appunto, delle, diciamo, delle tipologie di intervento che questo finanziamento sostiene. Sicuramente è importante il supporto psicoeducativo, come il diritto alla cittadinanza e alla genitorialità, ma anche comunque significativo un 12% di interventi per l'inclusione lavorativa. Poi tanti altri interventi come la giustizia riparativa, la mediazione penale, la mediazione culturale, l'attività ludico-sportiva, oltre che quella culturale e laboratoriale, ma comunque insomma, diciamo, è un intervento che tocca tante, tante aree. Poi ci sarebbero tanti dati, ma come volete, appunto, come dico, a disposizione. Grazie.
Grazie. Taraschi, Trap Torino.
Grazie a tutti per l'invito. Io non voglio tanto addentrarmi sui due istituti penitenziari, di cui sicuramente ben potranno dire le direttrici. Mio vuole essere uno sguardo un po' complessivo, anche facendo tesoro dell'esperienza dell'altra regione di competenza delle altre due regioni di competenza del provveditorato, che sono il Piemonte e la Valle d'Aosta. Dico questo perché, se da un lato confermo quello che diceva la dottoressa Bottero sulla ricchezza di interventi, di progetti, dall'altro devo sottolineare che rispetto alla tematica del lavoro, se io considero il lavoro un tutt'uno con la filiera della formazione, dell'istruzione e formazione professionale, non posso non sottolineare che la Liguria è forse una delle poche regioni ancora in Italia per cui non sono previsti all'interno degli istituti penitenziari dei corsi di formazione professionale. Questo ha fatto sì che negli ultimi due anni, per ovviare al mancato intervento, come Ministero abbiamo chiesto appositi fondi e quindi quella poca formazione, io parlo di formazione professionale, non di formazione in generale, sono stati realizzati grazie a questo budget assegnato. Io l'ho detto in molte sedi, l'ho detto anche in tutte le riunioni della cabina regionale, credo che questo sia un tema importante. Formazione professionale pensata sulle caratteristiche di questa popolazione, parliamo nei due istituti di 850 persone circa, una settantina, 76 se non l'ho visto male oggi, sono donne, con caratteristiche molto diverse, però pensiamo intanto che abbiamo una percentuale che supera il 55% di stranieri e abbiamo una percentuale di giovani importanti. Quando dico giovani, dico ragazzi che hanno poco più di 18 anni e che vengono dal minorile. Parliamo di una percentuale del 12%, non è poco. Tra l'altro, se poi andiamo a vedere la fascia di età successiva, ve la leggo per essere precisa, dai 26 ai 35 anni, insomma sono ancora molto giovani, sono il 29%. È una popolazione giovane, una popolazione straniera, per lo più con condanne definitive. Questo vuol dire che potrebbero, in teoria, soprattutto se guardiamo i loro fine pena, avere anche accesso a misure estramurarie. Abbiamo però parlato del problema dell'housing, della formazione, del lavoro, tutti fattori che vanno ovviamente a incidere, che sono poi i pilastri per la buona riuscita delle misure all'esterno. Un'ultima cosa volevo sottolineare, ma lo dirà sicuramente meglio di me la direttrice di Ponte Decimo. Io non mi dimenticherei della tipologia di detenuti ristretti a Ponte Decimo, soprattutto in previsione del fine pena. Dico questo perché, se è difficile prevenire la recidiva sulla normale criminalità, eccetera, ancora lo è di più, molto di più, per quella fascia di popolazione ristretta per reati a sfondo sessuale, che sappiamo avere una percentuale di recidiva altissima, ho in mente altri comuni, per esperienza ho visto quello di Milano, che hanno istituito proprio dei centri dove queste persone, una volta terminata la pena, possono continuare i percorsi avviati all'interno proprio al fine di prevenire la recidiva. Questo è un aspetto davvero molto importante, che non sono solo i centri antiviolenza o per gli uomini violenti, ma sono proprio in un'ottica di prevenzione di questo tipo di reati. Quindi io concludo ricordando, parlo anch'io di una fascia grigia, che è tutta quella fascia di popolazione molto vulnerabile, giovane, straniera, che pur non avendo problemi, e meglio lo potrà dire il direttore sanitario di Marassi, diciamo psichiatrici, e comunque di difficile gestione, perché sono per lo più con comportamenti disfunzionali, eccetera, con dipendenze non certificate. La dipendenza non certificata fa sì che il servizio dipendenze non possa prenderli in carico, per cui alla fine la presa in carico di questi soggetti diventa solo una presa in carico, correggetemi, io lo chiedo alle colleghe direttrici se sbaglio, però di gestione molto penitenziaria, che alla fine non può che agire gli strumenti che ha, che sono quelli oltre che trattamentali ma anche disciplinari nei confronti di questi ragazzi giovani, assuntori di sostanze, di farmaci, che non riescono ovviamente a vivere e adattarsi alla detenzione. Chiudo il mio intervento, vi ringrazio.
Grazie. Odino, garante regionale dei detenuti.
Grazie Presidente, grazie a tutti voi presenti. Semplicemente io sono oggi qua in rappresentanza del dottor Saracino, che è il garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, il quale ci teneva a far sapere l'impegno che l'ufficio continua a svolgere nei confronti degli centri per l'impiego, monitorando da vicino quello che sta facendo il centro per l'impiego di Genova e cercando di organizzare sul territorio di La Spezia, appunto col centro dell'impiego di La Spezia e tutte le categorie produttive, confartigianate e imprenditori, un incontro da mettere insieme tutte queste tre figure, noi e loro, per vedere di raggiungere qualche obiettivo positivo. Se questo poi dovesse accadere, cercheremo di trasportare questa esperienza anche sul territorio di Genova. In ultimo, ci teniamo in questa sede a ricordare una proposta fatta da un vostro collega, che era semplicemente quella di fare in modo che le persone sottoposte, insomma i detenuti, potessero ristrutturare beni del comune, tra virgolette, abbandonati, beni che poi possono essere restituiti a coloro che hanno bisogno di una residenza per poi fare il carcere domiciliare. Vi ringrazio, scusate e grazie dell'attenzione, buona serata.
Grazie, Penco, direttrice del carcere di Ponte Decimo.
Bene, grazie Presidente, saluto tutti, ringrazio Cristina Lodi per l'ampio diffuso discorso e l'accorato discorso insomma sulla tematica degli istituti penitenziari cittadini. E ringrazio anche la dottoressa Taraschi e la dottoressa Bottero nelle loro qualità, insomma hanno fatto un'ampia disamina. E molto probabilmente l'argomento dei sex offenders è un argomento che io personalmente ho portato almeno due volte qua come argomento, diciamo, come argomento molto spinoso, e non manco mai di portarlo all'attenzione dei signori garanti, perché effettivamente possiamo trattare tutti gli argomenti che vogliamo del carcere, però l'argomento dei sex offenders sicuramente è un argomento molto molto pericoloso, direi quasi. perché non è il lavoro, non è la casa, ma è il momento dell'uscita. Noi dal carcere facciamo che cosa possiamo, insomma, qui non si tratta di tendere alla rieducazione, qui si tratta davvero di cambiare la testa di alcune persone, perché prima o poi escono. Allora io suggerirei molto probabilmente di, tenuto conto che l'Istituto di Ponte Decimo ospita questa categoria di detenuti da moltissimi anni, quindi non è una novità della mia, di questa mia direzione, di questa mia gestione, che trovo sicuramente, e trovo sicuramente discutibile, ecco, e lo devo dire qui con molta forza e anche tanto coraggio. Trovo assolutamente discutibile associare a un istituto femminile, va bene, una categoria di detenuti che hanno commesso reati di violenza sessuale nei confronti delle donne e dei loro bambini, insomma, delle donne innanzitutto. Ecco, è veramente, insomma, inaccettabile, come posso dire, però io ho degli ordini e sono un servitore dello Stato e quindi eseguo. Pertanto chiederei alla mia amministrazione, che qui è ben rappresentata dalla dottoressa Taraschi, ai massimi vertici, perché Ponte Decimo non è l'unico istituto della Liguria che ospita i sex offenders, c'è anche Sanremo che ne ospita forse un numero maggiore. A Ponte Decimo stamattina erano 76 sex offenders e 79 donne, quindi parliamo di numeri piuttosto importanti. Le donne io non so più dove metterle, quasi quasi chiederò uno sfollamento a breve, infatti. E quindi i sex offenders sono ospitati anche a Sanremo e quindi c'è piena la competenza dell'assessorato di riferimento di regione, e sono ospitati anche all'Istituto di Spezia. Forse bisognerebbe avere dei ripensamenti sui circuiti per queste persone. Ripeto, non ho fastidio, se non un fastidio ideologico, come ce l'ho io, ce l'hanno i garanti, ce l'hanno i magistrati, ce l'hanno molte persone, a vedere associati, anche perché gli spazi trattamentali per le donne sono sicuramente molto sacrificati, perché l'istituto ospita anche queste persone, insomma c'è un muro di mezzo, ci sono delle porte chiuse, questo va detto. Le risorse economiche sicuramente in maniera maggiore, ecco, sono assorbite da queste persone, quindi bisognerebbe ripensare, non qui al Consiglio Comunale naturalmente, ma probabilmente in altre sedi e in maniera congiunta con i rispettivi assessori degli enti territoriali che hanno responsabilità anche rispetto alla creazione qui in Genova di organismi che possano poi ospitare, una volta uscite, queste persone, ma anzi ospitarle anzitempo. Il carcere non può fare miracoli, gli operatori penitenziari, dal direttore ai poliziotti agli psicologi, non possono assolutamente fare miracoli nei confronti di persone che poi purtroppo, dico purtroppo perché comunque hanno una coazione a ripetere lo stesso tipo di reato, che è molto più spinta rispetto ad altre persone che possono cascare nelle recidive. Detto ciò, vero è che con l'assessore Lodi, l'assessore Robotti, abbiamo appunto in tessuto delle interlocuzioni importanti sull'impiego di persone detenute. Io ho fatto presente sicuramente che occorrerà, ecco, coinvolgere la direzione di Marassi rispetto al cimitero monumentale di Staglieno, perché per ragioni di logicità e anche di controllo da parte del personale di polizia. Però si stava anche pensando giustamente a un coinvolgimento degli enti partecipati dal Comune di Genova, e quindi stiamo parlando anche di ASEF, stiamo parlando di Bagni Marina, tant'è che un certo numero di donne detenute in questo momento sono impiegate sulle spiagge che fanno riferimento ai Bagni Marina, tra l'altro non da quest'anno soltanto, ma da diversi anni, su progetto appunto di Corrado Bollani, che non c'è più, e mi piace ricordarlo perché è un'invenzione sua, presidente della Società di Salvamento di Genova Nervi. Sono 4 anni insomma che questo progetto va avanti e non ha mai avuto nessun profilo di criticità, mi auguro che prosegua ancora. Quindi benvenga la collaborazione col Comune di Genova, non solo per i servizi cimiteriali, ma anche su altre realtà, ce ne sono tante, Naturalmente potremmo proseguirle, ecco, come sta proseguendo la consulta carcere città, e quindi perfezionare anche quelle occasioni di lavoro che sappiamo così importanti, ecco, anche come modo per significare, diciamo, l'attenzione a queste persone detenute, a far sì che si comportino bene, come tensione e propensione, diciamo, a un buon comportamento penitenziario, e anche a una speranza di un futuro che sicuramente, insomma, li vede non a commettere reati ma al rispetto delle regole, e da lì poi anche qualche cos'altro. Certamente la formazione professionale è una grave carenza di Regione Liguria, non da adesso ma da moltissimi anni, insomma. Io sono 29 anni che faccio il direttore, dico sinceramente, io non ricordo, ecco, che la Regione Liguria, ci sono altri tipi di progetto, ma non possono farsi ricadere sotto formazione professionale così come richiesto dalla normativa vigente. È tutto perfettibile con la buona volontà, mi pare che, insomma, siamo sulla strada giusta, e diciamo, i diversi schieramenti di opposizione o di governo, sia della regione che del comune, insomma, abbiano entrambi a cuore, la dimostrazione che siamo qui a parlarne tutti insieme, abbiano tutti a cuore, insomma, le problematiche penitenziarie, che sicuramente non sono problemi soltanto né mio né della dottoressa Ardito e del personale di polizia, ma sono problemi, insomma, che riguardano la società e devono essere congiuntamente sicuramente affrontati e possibilmente risolti. Grazie a tutti.
Grazie. Raggi, USR Liguria.
Allora, buonasera a tutti, io rappresento il dottor Sandro Cavarino, che oggi è impossibilitato a partecipare. Sono un dirigente scolastico del CPA Centro Levante e fornisco il servizio scolastico all'interno della casa circondariale di Marassi. Io pensavo di articolare il mio intervento in tre segmenti: primo, sui dati che riguardano fondamentalmente l'attività scolastica che è appena terminata nell'anno scolastico, appunto, 25-26. Come sapete, all'interno di Marassi e di Ponte Decimo fondamentalmente vengono fatte tre attività di carattere scolastico. Uno sono i percorsi di apprendimento dell'italiano per i detenuti e le detenute straniere. Due, i percorsi che sono finalizzati al conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, cioè i diplomi della terza media fondamentalmente. E tre, invece, i percorsi delle scuole secondarie di secondo grado. Vi do qualche dato, tenendo conto che l'eventuale, come dire, non allineamento tra numero degli iscritti e numero degli esiti positivi è dovuto al fatto che i percorsi formativi della popolazione adulta in generale e di quella ristretta sono percorsi molto friabili, molto flessibili, e dipendono molto da condizioni soggettive, oggettive e quant'altro. E come da dirigente, diciamo, di una sezione scolastica per adulti, so che anche dei percorsi non terminati, quindi dei percorsi parziali, hanno una validità nella strutturazione di un progetto di vita, no? Perché possono essere ripresi magari a distanza di mesi, di anni o che altro, ma hanno una loro validità. Allora, per quello che riguarda i percorsi di apprendimento e di alfabetizzazione della lingua italiana, dunque abbiamo avuto nelle due, quindi Ponte Decimo e Marassi, fondamentalmente 79 iscritti, 18 a Ponte Decimo e 61 a Marassi. Di questi 79 iscritti, 39 hanno ottenuto l'obiettivo, cioè l'attestazione di apprendimento della lingua italiana a livello A2 del quadro comune di riferimento europeo. Il livello A2, che è il mandato che noi come CP abbiamo, che è un livello molto basso, a livello proprio di sopravvivenza sociale, però è quello che viene chiesto dalla normativa vigente per, insieme ad altri requisiti, per poter accedere al permesso di lungo soggiorno. 79-39, no? Vuol dire che 40 persone che hanno iniziato il percorso fondamentalmente non lo hanno completato. Voi tenete conto del fatto che i nostri iscritti variano nel corso dell'anno. Cioè, i 79 iscritti non erano i 79 di settembre. Alcuni di questi si sono, sovrapposti ad alunni che hanno interrotto il percorso. perché interrompono il percorso. Io rapidamente direi per nel segmento dell'italiano L2 per quattro ragioni fondamentali. Uno, per ragioni magari anche nobili, scarcerazioni, trasferimenti, eccetera, eccetera. Due, cosa invece più preoccupante, demotivazioni personali. C'è un problema, no? Di partecipazione, di difficoltà, esatto. Tre, per quello che riguarda i corsi di italiano, quello che abbiamo notato noi come CPIA è un livello linguistico di accesso molto basso spesso, che non consente in un anno scolastico di raggiungere il livello A2. E questo può portare anche all'interruzione di un percorso, comunque alla sua prosecuzione negli anni successivi. E quindi queste sono un po' le ragioni di questa cosa qui. Per quello che riguarda invece i percorsi che noi chiamiamo di primo periodo, primo livello, cioè percorsi finalizzati alla terza media, qui abbiamo avuto nelle due situazioni, quindi Marassi e Pontedecimo, 81 iscritti, 12 a Pontedecimo e 69 a Marassi. Il risultato è stato di 26 diplomi di terza media alla fine dell'anno. Anche qui vale il discorso decisivo del fatto che il numero degli iscritti inizio anno non è quello di fine anno. Per noi, come dire, contempliamo alunni che hanno fatto pezzi di percorso 1, 2, 3 mesi che poi lo hanno interrotto per le ragioni di cui sopra. Io so per certo, da dirigente del CPIA Centro Levante, che è a Marassi, che almeno tre di questi studenti che figurano tra gli iscritti hanno concluso il percorso in altre strutture penitenziarie o da me, in caso di scarcerazione, facendo l'esame, diciamo, in un corso, diciamo, no. Dopodiché, la partita invece del secondo, della scuola secondaria di secondo grado, cioè delle scuole superiori, è una partita che paradossalmente riproduce i meccanismi delle scuole del mattino. Cioè, noi abbiamo molti iscritti nei primi anni di corso e poi però c'è come un imbuto formativo, come dire, in quinta all'esame di maturità ci arrivano in poco. Questo dal punto di vista della scuola è un problema. Io credo che il tutto sia da riferire al fatto che sempre di più i percorsi formativi che vengono richiesti dagli studenti ristretti e dalle studentesse ristrette sono percorsi formativi che devono essere concentrati. Cioè anche in un percorso, come dire, formativo di istruzione di 5 anni è pesante, per le ragioni di cui sopra non è sostenibile. Un percorso formativo triennale può essere pesante, no? E quindi se occorre pensare a un percorso formativo sensato e sostenibile, io sarei più propenso a pensare a percorsi formativi brevi che diano tutta una serie di strumenti per l'accesso al mondo del lavoro, per competenze civiche che sono importanti, competenze di cittadinanza, competenze di relazione e del rispetto fondamentalmente. No, però percorsi certamente brevi. Di fatto, facendo il conto generale delle persone coinvolte nel processo formativo, noi superiamo sicuramente le 200 persone, no? Con gli esiti che ho parlato. Sulle maturità non ho ancora gli esiti definitivi, al momento abbiamo 10 diplomati, dei 6 iscritti alla quinta del Vittorio Emanuele Ruffini a Marassi e dei 6 iscritti a Podere. Quindi abbiamo avuto 10 diplomati. Seconda osservazione che mi sento di fare rapidamente, l'USR ha agito, devo dire, trovando ottima collaborazione nella direzione di siglare protocolli di intesa, uno col PRAP della regione, appunto, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, protocollo di intesa che è la novazione di uno precedente conseguente a un protocollo nazionale del 2020 fra Ministero dell'Istruzione e Ministero di Giustizia. È un protocollo siglato recentemente, proprio nel mese di giugno di quest'anno fondamentalmente. Io vi segnalo due aspetti del protocollo che riguardano il piano programmatico, quindi il piano operativo fondamentalmente. Uno che a me, che è il punto 1, che a me interessa moltissimo, che è la formazione congiunta tra il personale delle due amministrazioni, quella dell'istruzione e quella della giustizia. E io mi sentirei di dire che occorrerebbe veramente fare dei percorsi formativi congiunti tra le due amministrazioni e anche con tutti i soggetti che sono in qualche modo coinvolti dalle vicende delle persone ristrette. Sono momenti di incontro significativi, anche momenti di confronto sicuramente produttivi. La seconda cosa che riguarda un po' l'argomento di oggi, sempre in queste indicazioni operative, il raccordo tra istruzione, formazione professionale, mondo del lavoro, delle professioni, attraverso percorsi di apprendistato, stage e tirocini, ovviamente tutte cose che vanno, questi sono principi, vanno declinati in, come dire, accordi operativi con soggetti che possono garantire queste cose. Però è nel protocollo d'intesa siglato tra i due ministeri. Un secondo protocollo d'intesa che è un po' più datato, cioè dello scorso anno, della scorsa estate, dell'agosto del 2025, è invece il protocollo d'intesa che ha sottoscritto l'USR con il Centro per la giustizia minorile per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria. Questo riguarda fondamentalmente i minori che sono condannati, quindi in esecuzione penale, ma esterna al carcere. Anche questo è molto interessante e sarebbe importante riuscire ad avere qualche elemento significativo sui dati di quanti siano i minori sottoposti appunto a misure penali esterne e di quanti di questi effettivamente siano inseriti nei percorsi di istruzione e di formazione. Grazie per l'attenzione.
Grazie. Ardito, direttrice del carcere di Marassi.
Forse no, non lo so. Funziona? Sì, mi sentite. Ok, grazie mille. Allora, ringrazio naturalmente anch'io per l'invito oggi qui a, per la seconda volta, tra l'altro siamo in poco tempo invitati a parlare appunto di carcere. Naturalmente ringrazio i due assessori competenti. Allora, io come già ho detto tante volte, credo di averlo detto tante volte, ma lo diciamo ribadirò qui. La collaborazione è naturalmente ottima con tutte le istituzioni, sia regionali, comunali e con tutto il terzo settore, lavoriamo molto bene e sono molto contenta anche dell'istituzione di questa consulta carcere città, perché ci permette un attimino di fare il punto della situazione, perché come diceva l'assessore i problemi sono tanti, le cose da affrontare sono tante, ma a volte appunto bisogna proprio focalizzarsi su alcune cose e capire che cosa ha bisogno veramente l'istituto penitenziario. Diciamo, lasciando il lavoro che poi voglio parlarne per ultimo, ovviamente inutile stare a dire, noi siamo una grande circondariale con un grandissimo territorio, diciamo, di competenza che va da Savona alla provincia di Genova prevalentemente, quindi siamo diciamo una casa circondariale che ha prevalentemente imputati, quindi persone ancora non condannate in via definitiva, quindi nei confronti però di queste persone che sono la maggior parte oggi a Marassi, circa insomma più del 50% sicuramente, hanno bisogno di essere sostenute in tutti i modi. E l'altro dato importante che diceva anche la dottoressa Taraschi, che noi ormai abbiamo un dato in grande aumento in tendenza, che ovviamente poi rispecchia esattamente quello che vediamo fuori, è quello dell'aumento dei giovani nell'istituto penitenziario. Giovani che io intendo dai 18 ai 25, ma in particolare proprio giovani di 18-19 anni, sia che arrivano a volte dagli istituti per minori perché hanno avuto grossi problemi nei minori, quindi vengono già portati da noi in un istituto per adulti perché nei minori non li possono più tenere, che sono veramente delle persone molto complesse da gestire, e poi quindi una tendenza comunque a persone che entrano appena commesso il reato da adulti o comunque insomma da 18 ai 25. Prevalentemente sono imputati, prevalentemente sono stranieri, bassissima scolarizzazione, molto spesso sono arrivati in Italia da poco e quindi sono persone anche non accompagnate che sono arrivate in questo modo. Quindi sono molto difficili da gestire anche proprio da un punto di vista di lingua anche a volte, e quindi dobbiamo fare ogni sforzo. L'istituto in questo senso, il provveditorato lo sa, noi stiamo dedicando, anche se non abbiamo una sezione giovani adulti, perché a Marassi sarebbe difficile creare una sezione giovani adulti in quanto abbiamo delle sezioni molto grandi noi, quindi non sarebbe possibile, anche perché abbiamo già molti circuiti penitenziari. Di fatto li abbiamo praticamente tutti tranne i protetti e tranne vabbè i 41 bis, insomma, però al di là di questi circuiti particolari abbiamo praticamente tutto il circuito media sicurezza maschile. Però ecco, stiamo facendo grandi sforzi e tutti i nostri progetti, anche quelli spero che verranno finanziati dalla Cassa delle Ammende della Regione Liguria, saranno prevalentemente dedicati ai giovani adulti. Perché è una categoria di detenuti che va agganciata assolutamente, agganciata con tutti gli strumenti che abbiamo, prevalentemente la scuola, ovviamente, perché è chiaro che un ragazzo di 18 anni che non ha assolutamente studiato va portato a scuola, ma non è facile portare a scuola perché, ovviamente, come diceva prima il rappresentante della scuola, dopo un po' l'abbandonano, si annoiano, non vogliono farla, vogliono andare al campo sportivo, vogliono fare palestra, vogliono fare queste attività, ovviamente che sono ovviamente anche dei giovani, all'aria aperta, comunque giocare perché sono giovani, ma ovviamente noi dobbiamo cercare anche di dare, lo sport è importante, ci mancherebbe, quindi tutte le attività sportive sono fondamentali, però è chiaro che questo tipo di persone va anche, come dire, in qualche modo portate a una scolarizzazione, a delle regole da osservare, da scuola, e, insomma, e quindi è molto difficile, ovviamente poi viene tutto il resto. Quindi c'è questa problematica che mi sembra di portare all'attenzione, insomma, delle istituzioni, perché è il problema che sarà del futuro, molto probabilmente, imminente però futuro già, perché vediamo le nostre città, prevalentemente, insomma, i reati ormai sono anche commessi da giovani e quindi le carceri sono ovviamente lo specchio di quello che si ha fuori. E poi persone comunque prevalentemente imputate, quindi che vanno sostenute e accompagnate nel periodo di detenzione che passeranno da noi, che può essere breve o lungo, a volte ne abbiamo anche molto lunghi periodi per reati magari particolarmente lunghi. E poi ovviamente l'altra categoria, perché noi abbiamo una grandissima sezione di reclusione, molto grande, che conta quasi 350 detenuti ad oggi, quindi fa quasi la metà dei detenuti di Marassi, a parte le sezioni particolari, su cui invece ovviamente vanno fatti tutta una serie di progetti diversi, perché parliamo di persone condannate in via definitiva a cui bisogna costruire un percorso ovviamente risocializzante. I progetti ovviamente a Marassi sono tantissimi, tantissimi, perché come diceva appunto l'assessore Lodi, il carcere di Marassi è storicamente un carcere votato alle attività trattamentali. Io personalmente ovviamente sono un direttore che ci crede molto, ma ho semplicemente, come dire, seguito il solco delle mie e dei miei, insomma, colleghi precedenti, che da tantissimi anni, saranno 20 anni ormai, 30 anni, che il carcere di Marassi è prevalentemente, tant'è che è stata creata una sezione di reclusione molto grande proprio per dare appunto la possibilità a tutti i detenuti di partecipare a questi percorsi. In questo momento all'interno dell'istituto stiamo riaprendo il panificio, quindi a breve verrà riaperto il panificio, ormai è imminente, nel senso lo stiamo soltanto i macchinari, insomma devono essere montati, cominceremo con i primi detenuti che cominceranno a fare un corso di tirocinio professionale, poi verranno assunti, si parla addirittura di 8-10 detenuti a regime, ovviamente ci vorrà un po' di tempo, che è la nostra, diciamo, il progetto, diciamo, forse più importante che avevamo a livello, parlo di lavoro all'interno, che si era interrotto, come ben sapete, per la chiusura della cooperativa precedente. Quindi dopo un faticosissimo lavoro di un anno e mezzo, insomma, siamo riusciti ad avviare questa attività e credo che darà un ampio respiro ai detenuti, collegati anche con tutti i corsi di formazione, diciamo, professionale che già abbiamo sulla cucina, sugli aiuto cuochi, e quindi saranno collegati, perché come diceva la dottoressa Taraschi è molto importante collegare entrambe le cose, cioè è chiaro che il lavoro deve essere collegato a una formazione professionale, è una formazione che dia comunque una possibilità ai detenuti di spendere poi queste competenze anche quando saranno ammessi all'esterno lavorando. Chiaro che il lavoro all'interno è fondamentale, perché detenuto non possono uscire tutti i detenuti, quindi quando parliamo di 700 detenuti e poi parliamo di numeri, possono sembrare bassi i nostri numeri di oggi, che possono essere circa di 18 articoli 21, di 16 semiliberi, dici, oh, 700 detenuti, solo questi detenuti vanno, ma questi 700 detenuti vanno ovviamente analizzati uno per uno, le posizioni giuridiche, come vi ho spiegato, gli imputati sono tantissimi e ovviamente loro non possono essere ammessi a questo tipo di benefici, quindi l'alta sicurezza ha tutto un regime a parte, il SAI, le sono persone comunque che hanno problemi di salute, malati, quindi chiaro che poi alla fine noi lavoriamo su circa 300-350 persone definitive, che però poi bisogna capire il percorso che stanno facendo, i limiti giuridici, la possibilità di andare fuori, il percorso che stanno facendo. Quindi sembrano numeri irrisori, ma non lo sono in realtà, se noi poi andiamo a vedere davvero le posizioni di ognuno. Comunque stiamo lavorando ovviamente con la Falernina, col teatro, cioè in modo tale da cercare in tutti i modi di ammettere il più possibile detenuti all'esterno. Paola ricordava il progetto delle spiagge, che ormai è il terzo anno che facciamo insieme al Comune di Genova, molto importante, ma accolgo con favore, e ne avevamo già parlato con l'assessore Lodi all'incontro appunto che abbiamo avuto sul tavolo carcere, cioè il discorso che volevamo riprendere appunto la possibilità di ammettere alcuni articoli, insomma, detenuti all'articolo 21 per fare lavori, sia lavori di pubblica utilità, perché per noi sono importanti anche quelli, sia magari anche retribuiti o con borse lavoro, sia nei cimiteri. E Staglieno ovviamente è molto vicino a Marassi, per tanti anni i detenuti sono andati al carcere di Staglieno a fare questo tipo di progetti, oppure li abbiamo mandati anche a ripulire giardini, spazi pubblici, per anche il lavoro di pubblica utilità. Ovviamente qual è il problema in questo momento? Noi abbiamo una grandissima carenza di personale di polizia penitenziaria, credo che sia molto comune a tutte le forze dell'ordine ormai questa carenza, quindi abbiamo difficoltà ovviamente ad ammettere detenuti in regime di articoli 21 con scorta della polizia penitenziaria, quindi ci stiamo orientando invece per detenuti che vanno fuori ovviamente in articoli 21 senza scorta. Questo comporta ovviamente un percorso trattamentale un po' più, diciamo, complesso rispetto ai detenuti che possano andare fuori a fare, diciamo, dei lavori di pubblica utilità ma accompagnati dalla polizia penitenziaria. Questo non ce lo permette più l'organico che abbiamo, pertanto tutti questi percorsi saranno fatti con detenuti che andranno fuori, ma è una forma anche di responsabilizzazione, direi che è quello lo spirito dell'articolo 21, non certo, insomma, di andare scortati dalla polizia penitenziaria. Quindi ovviamente auspichiamo che tutte le problematiche di natura tecnica, che sono appunto, come dicevamo prima, il discorso dell'assicurazione, degli infortuni sul lavoro, della retribuzione o comunque insomma un problema più logistico, ma anche di natura economica, perché ovviamente questi detenuti devono essere assicurati per eventuali infortuni sul lavoro e anche insomma avere tutto il materiale antinfortunistico, cioè una serie di cose che sembrano delle banalità, ma poi in realtà all'atto pratico, quando bisogna fare un progetto e ammettere detenuti a questo tipo di lavori, vanno affrontati, ed è quello un po' che avevamo, insomma, già detto che avremmo sviluppato in questi diciamo tavoli, proprio per, come dire, superare queste piccole difficoltà diciamo di natura tecnico-pratica, anche poi insomma permettono effettivamente ai detenuti di essere ammessi a questi benefici. Ma mi auguro insomma che, come sia stato fatto tanti anni, si potrà riprendere a breve appunto sia sui cimiteri ma anche magari nella cura del verde pubblico, comunque insomma tutti quei lavori di pubblica utilità a beneficio della comunità. Grazie, non voglio prendere altro tempo, grazie a tutti.
Dunque io, delegazione di Nessuno Tocchi Caino, ho visitato le carceri di Marassi, Ponte Decimo, Imperia nei giorni scorsi, altre volte mi è capitato, ci è capitato, c'erano varie altre persone con noi, c'erano una delegazione della Camera Penale, c'erano dei consiglieri regionali, comunali, ogni volta è così. Sono belle opportunità e sono belle anche iniziative, belle opportunità anche per quelli che vengono con noi, che non ci sono stati altre volte. E naturalmente non ci sono sempre un sacco di problemi, non è un luogo di allegria il carcere. Volevo dire comunque su quello che è l'ordine del giorno soltanto 3-4 cose. Uno, direi un problema di cui da tempo si discute, è una richiesta di saperne qualcosa di più, è sul servizio che si pensava di attivare, che il Comune vorrebbe attivare per i parenti che vanno in visita a Ponte Decimo, cioè questo piccolo autobus che debba superare quella breve ma aspra salita che per i parenti è particolarmente scomoda. Tra l'altro non è un unicum, però in genere in altri istituti dove c'è questo problema, il problema è quello della distanza, magari dell'ubicazione dell'istituto che è fuori dall'abitato, lontano. Un caso classico è Sanremo, dove ci sono 5 km dall'abitato. Di lontananza c'è una piccola linea d'autobus che però è più virtuale che reale, perché fa due corse al giorno e Ma però in quel caso è chiaro che la responsabilità è dell'ente. Qui in origine, se vogliamo, era dell'amministrazione, perché il percorso faticoso è tutto all'interno poi dell'area carceraria, che è nata purtroppo non nel modo più felice. Ecco, essendoci sulla questione Ponte Decimo, devo dire che da una parte abbiamo visto belle cose, conoscendolo già da tempo è una realtà ben meno problematica di quella che può essere quella di Marassi. Dall'altra c'è un problema che perdura da anni, che è quello dell'assistenza sanitaria nel carcere di Ponte Decimo, che è quella, diciamo, come copertura oraria medica più bassa in sostanza degli istituti liguri, perché ha un buco, una scopertura particolarmente grave nel fine settimana. Per essere chiari, dalle 2 del pomeriggio alle 8 del sabato, alle 8 del mattino del lunedì non c'è presenza medica in assoluto. Ed è un unicum, per esempio a Imperia, con carcere molto più piccolo, con 53 posti di capienza, il medico c'è anche il sabato e la domenica per diverse ore. Il problema però è un pochino aggravato dal fatto che si è ritenuto anni fa di eliminare la figura di un dirigente medico in esclusiva del carcere.
Scusi Petrella, ma sì, ci sarà una commissione proprio sul tema salute, questo è sul tema lavoro.
Bene, bene, mi fa piacere che ci sia questa commissione, sicuramente se ne occuperà, anche se poi il Comune non può fare nulla, il Comune può solo sollecitare chi è responsabile, cioè la Regione e l'ASL su questo, certamente. Più altre cose che riguardano l'inclusione, che mi sembra il tema generale di questa seduta, vorrei dire, c'è il problema irrisolto degli spazi per l'affettività in carcere che rendano esecutiva la sentenza del 2024 della Corte Costituzionale. Lì abbiamo una decisione che è stata del Provveditorato e dell'amministrazione di individuare soltanto Marassi come istituto che dovrebbe. E c'è un progetto per un prefabbricato che è già di un anno fa, un anno e mezzo fa. Ecco, lì purtroppo tutto è fermo.
Anche su questo ci sarà la commissione.
E questo lo so perché Francesca Ghio l'ho sollecitata ed è stata recentemente accordata. Ringrazio Francesca, ma penso che sì, bisognerebbe seguirla questa questione. E il lavoro, forse bisognerebbe ricordarsi del fatto che esiste un organo che era obbligatorio nella legge di riforma penitenziaria del 75 e che di fatto non è mai stato attuato in nessuna zona d'Italia, quello previsto dall'articolo 74 della legge, che erano i consigli di aiuto sociale che dovevano svolgere, nominati in ogni circondario giudiziario dal presidente del tribunale, d'intesa poi con il sindaco, d'intesa con il presidente della regione, un suo rappresentante e con i direttori. Questo organismo avrebbe dovuto occuparsi del reinserimento sociale e lavorativo dei dimittenti e quindi del percorso che avrebbero dovuto svolgere. Qualcuno potrà dirmi, naturalmente non posso dare risposte io su perché non sia stato mai attuato, ancora è previsto nella legge, dovrebbe essere attuato. Però perché lo tiro fuori qui? Perché in effetti questo lavoro ottimo che è stato avviato, quello della consulta carcere città, e che cercherà di farsi carico in realtà di una parte di queste problematiche, lo fa perché c'è stata la volontà di chi l'ha istituito di istituirlo. Però per sottolineare che esisteva nella legge una responsabilità dell'amministrazione della giustizia e dell'amministrazione penitenziaria di prevedere questi percorsi e di individuare tutti i soggetti che ne possano avere bisogno e di mettere in atto questi interventi. Quindi una responsabilità più chiara dell'amministrazione e un diritto dei detenuti di avere questi percorsi. Ricordiamocelo perché forse è qualcosa che bisognerebbe tenere presente. Grazie.
Grazie. Verrina del Tribunale di Sorveglianza.
Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Anche io forse toccherò mi soffermerò un attimo su un tema che non è strettamente attinente al lavoro, ma che siccome forse si pone un po' ai margini dei lavori della consulta, mi preme di sottolineare, vorrei approfittare dell'occasione per sottolinearne. Mi riferisco al centro di giustizia riparativa di cui ha parlato l'assessore, perché mi sembra un tema, quello della giustizia riparativa, sul quale vale la pena di spendere innanzitutto in termini di formazione. Me ne ha parlato con grande interesse la Presidente di Corte d'Appello qualche giorno fa, chiedendomi anche di poter avere un incontro nel quale poter approfondire, diciamo, le possibilità soprattutto e i canali e il modo di funzionamento del centro, e credo che in prospettiva sarà molto importante fare appunto un lavoro di conoscenza e di diffusione di questi percorsi. Si tratta di un ambiente, quello della giustizia riparativa, un po' sconosciuto a tutti, in primo luogo ai giudici, perché la legge Cartabia lo ha, diciamo, fortemente inserito con dei paletti giuridici, ma i contenuti sono tutti fuori dal codice di penale, di procedura penale, vanno scoperti, vanno compresi, perché hanno delle potenzialità molto, molto importanti. E quindi volevo segnalare in particolare all'assessore Lodi e a chi comunque è interessato al tema che la disponibilità mia, dei colleghi e penso anche della scuola di formazione della magistratura distrettuale a cercare di lavorare per far partire effettivamente questi percorsi e non perdere questa opportunità. Grazie.
Grazie. Se non ci sono altri auditi, darei la parola all'Aula. Prenoti, allora. Né 12 GL.
Sì. Allora, intanto ringraziamo davvero tutti per i preziosi contributi. Noi abbiamo partecipato con la Lodi a diverse sessioni della consulta e ogni volta, devo dire, per noi è un arricchimento, nel senso che noi siamo abituati, il nostro mestiere è ragionare sul lavoro, parlare di lavoro, ma questo è un ambito molto 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 particolare. Quindi il nostro sarà sicuramente una partecipazione attiva e ci mettiamo anche a disposizione per quelle che sono le nostre competenze a dare una mano, a dare un aiuto, a dare spunti ed idee. Certamente il tema è importante e si riallaccia ed è strettamente collegata alla tematica della prevenzione, nel senso che in un momento come questo, dove la sicurezza è un tema centrale nel nostro territorio, nel bene o nel male, ragionare sulla prevenzione e su come il lavoro davvero possa diventare uno strumento di prevenzione è importantissimo e per noi diventa quasi un po' una missione. È chiaro che un altro degli interlocutori attivi dovrebbe essere su questo la prefettura. In prefettura noi abbiamo l'osservatorio sulle periferie e spesso ci troviamo, già appunto due o tre volte ci siamo trovati al tavolo prefettizio a ragionare di queste tematiche. E abbiamo più di una volta sottolineato come il governo, insomma dal suo canto, dovrebbe potenziare le risorse, sicuramente. Sulle carceri, perché le carceri devono diventare sempre più uno strumento riabilitativo e non solo punitivo, e l'ottica deve essere quella di favorire poi il reinserimento di queste persone nella società, quelli naturalmente che si possono recuperare poi. Come diceva la direttrice del carcere di Ponte Decimo, ci sono situazioni molto, molto difficili e complicate. Ecco. Noi siamo a disposizione, prima bisbigliavamo un po' con la collega della UIL che interverrà dopo di me. Ci rendiamo disponibili, noi abbiamo esperti al nostro interno di sicurezza, per esempio, per cui non so, lì poi ce lo direte voi, noi siamo anche disponibili a venire a parlare di sicurezza sul lavoro nelle carceri, che può essere una tematica trasversale, è diciamo un approfondimento utile anche in vista dell'inserimento di queste persone nel mondo del lavoro. Ecco, senza poi contare che anche l'aspetto poi dei contratti di lavoro, di come ci si approccia al mondo del lavoro, non è secondario, magari in una fase o con coloro che hanno la fortuna, l'onore di concludere quel percorso scolastico di cui abbiamo sentito parlare e che magari sono a fine pena e vicini all'uscita dal carcere. Ora io magari da profana adesso dico queste cose, poi comprendo che c'è da approfondire, perché non è magari tutto semplice come la dico io. Ecco, nel rinnovarvi la nostra disponibilità sia a partecipare attivamente al tavolo, veramente vi saluto e faccio i complimenti a tutti per questo per questa proattività nel voler comunque affrontare un problema in un'ottica anche di sviluppo della sicurezza sul nostro territorio. Grazie.
Grazie. Cavi Colli della UIL.
Buonasera, mi unisco anch'io all'apprezzamento portato dalla collega e i lavori che si sono svolti oggi. E devo dire che non solo le informazioni veicolate sono state preziosissime, perché ci hanno permesso di comprendere meglio un fenomeno che è estremamente complesso e delicato, anche se sovente purtroppo viene banalizzato e questo non aiuta a promuovere dei percorsi di inclusione lavorativa e tantomeno di valorizzazione poi delle persone, che è fondamentale per almeno sperare che effettivamente la pena abbia quella valenza riabilitativa che tutti ci auguriamo abbia. Dato nostro troviamo anche molto interessante il fatto che, ahimè, come in parte ci aspettavamo, ma i dati lo confermano in modo importante, la popolazione dei detenuti sia in larga misura una popolazione giovane, e questo ci richiama un'attenzione ancora maggiore, perché è importantissimo per un territorio come il nostro non dissipare quella che potrebbe essere comunque anche un'opportunità per inserimento venisse curato nei modi dovuti, e quindi se poi i percorsi di inclusione traguardassero anche una continuità. Questo è importante sia dal punto di vista della sicurezza, non evitare che poi, soprattutto per i giovani immagino, si vada incontro ad un rischio maggiore di recidiva, ma anche per fare sì che appunto ne possa giovare in modo continuo ne possano giovare le nostre città. Concordo anch'io, è importante la nostra partecipazione sia in termini di monitoraggio, questo l'abbiamo sempre fatto per quanto riguarda le condizioni di lavoro, ma anche per le condizioni di vita della popolazione detenuta, che naturalmente ci riguardano da presso, e sia per quello che è un aspetto fondamentale, l'integrazione fra le istituzioni, e qui possiamo cercare di farci parte attiva anche questi buoni propositi, ma anche queste attività, questi progetti di cui siamo venuti a conoscenza o che abbiamo che già conoscevamo e abbiamo comunque compreso meglio le loro finalità, non si disperdano e proseguano. Quindi sì, per tutto quello che riguarda la formazione, ma anche il monitoraggio poi dei percorsi che riguardano la popolazione detenuta, sia i percorsi formativi lo speriamo possano proseguire perché sono fondamentali, contrastano anche poi una dispersione che guarda giovani, le popolazioni e per quanto riguarda molto il monitoraggio invece dei percorsi curativi veniamo a svolgere ed è comunque anche grazie.
Sì, grazie Presidente. Parto con ringraziare un po' per tutti gli spunti che sono emersi. Non è sicuramente facile oggi rispettare il perimetro dell'ordine del giorno, perché quando si parla poi di carceri sono tanti gli input e in questo caso molti output legati alle visite che ci sono state settimana scorsa in entrambi i carceri, però cerco di rimanere in questo perimetro, chiedo già scusa se dovessi sforarlo di poco, ma tanti discorsi poi sono interdisciplinari, quindi è complesso. Ringrazio per l'aggiornamento l'assessora Lodi e l'assessore Robotti e raccolgo con dispiacere la critica, seppur costruttiva, sull'assenza di collaborazione in questo momento da parte della Regione, perché non è piacevole come istituzioni, al di là del colore politico dell'amministrazione, ma dovrebbe essere un tema in cui si trova un margine di collaborazione massima e questo è molto limitante anche per, e spero ci sia il prima possibile un'ulteriore commissione sulla parte sanitaria, che sono tra le principali critiche emerse durante i sopralluoghi, che è di stretta competenza regionale e per cui il Comune si trova a raccogliere anche all'interno della consulta degli appunti su cui poi non può lavorare senza appunto questa collaborazione. E mi perdonerete, ma anche sull'accessibilità al carcere torno un secondo sulla proposta per cui era stato fatto anche un documento dalla sottoscritta nell'amministrazione precedente, ripetuto poi durante questa amministrazione nell'ultimo anno con incontri che sono intercorsi, lo citava prima il dottor Petrella, per quanto riguarda l'accessibilità a Ponte Decimo con la navetta, perché questo, se poi vogliamo parlare di progetti in collaborazione col carcere, è sicuramente connesso. È difficile rimanere nel perimetro stretto, però uno dei dati emersi soprattutto sulla struttura di Marassi è la mancanza di comunicazione. Io faccio, scusate, un'ultima premessa, il mio ruolo non è sicuramente comodo, ma è volutamente scomodo di riportare come testimonianza e come nel ruolo che ricopro, quello di consigliera comunale, tante delle riflessioni che sorgono poi durante questi sopralluoghi, quindi non è sicuramente per criticare il lavoro, perché mi rendo conto che poi dietro ogni ruolo che ognuno di voi ricopre c'è un grande sforzo e tanta competenza, però ricopro questo ruolo, quindi lo rivendico anche se scomodo. E uno delle critiche principali che sono emerse è della mancanza di comunicazione da parte degli educatori e quindi della struttura diciamo amministrativa del carcere sui detenuti, quindi tutti quelle che sono le possibilità, tra cui dal semplice corso alle possibilità che i detenuti hanno anche di misure alternative e quindi di proposte e progetti. Questo secondo me è gravissimo. C'è stata anche una critica ripetuta più e più volte sulla difficoltà di, al di là delle visite che poi noi facciamo, ma diciamo che sono un po' una bolla queste visite, sarebbe sciocco non sottolinearlo, nel senso che è ovvio che hai una parte politica, un'attenzione mediatica, lo sguardo di consiglieri regionali e istituzioni locali, quindi si cerca di rendere al meglio possibile, però poi la realtà quotidiana e l'ordinario è un altro ragionamento, quindi la difficoltà di comunicazione che c'è da parte dei carcerati, dei detenuti, della popolazione, perché di fatto è una popolazione a riuscire a interagire con i livelli del carcere a qualsiasi livello, e questa è una critica che è stata posta in entrambi i sopralluoghi. Io Marassi ho visitato delle celle dove i bagni sono ricoperti di muffa e dove è difficile respirare. Mi rendo conto che non è sicuramente la dottoressa Ardito che si può incolpare, però c'è una condizione attuale per cui oggi vederci qua con un perimetro dell'ordine del giorno molto limitato crea anche una difficoltà, perché sarebbe un po' incoerente non portare quelle che poi sono le emergenze. Siamo anche in un momento di emergenza caldo che dovrebbe rientrare in quello che è il ragionamento sulla sanità, perché si parla di condizioni delle celle in cui io sono stata in sopralluogo nella sezione 2, sono per lo più 6 le persone all'interno della cella con un piccolo ventilatore a testa, e in alcune parti delle celle, soprattutto quelle esposte al sole tutto il giorno, io vi assicuro che è allucinante le condizioni che si hanno all'interno. Sono tantissime gli spunti raccolti, rimarrei sulla parte della comunicazione, quindi chiederei alla Giunta, adesso vedo l'assessore Robotti, un aggiornamento per quanto riguarda la navetta su Ponte Decimo, alle referenti del carcere un aggiornamento per quanto riguarda la comunicazione interna che si ha, come si ha, sulle possibilità che ci sono per la popolazione carceraria. E tanti piccoli spunti io adesso li pongo, anche se non hanno una stretta connessione con la parte del lavoro, però ad esempio su Marassi, ma anche su Ponte Decimo, si parlava della possibilità di avere un detenuto lavorante sulla biblioteca e sulla possibilità di includere nella comunicazione con l'esterno anche la parte di email, che ad oggi non risulta esserci e che ci sarebbe una grossa necessità. Su Ponte Decimo ci sono stati dei problemi che sono emersi sulla parte, diciamo, dell'invio di posta all'esterno ma anche all'interno del carcere. Io ringrazio la dottoressa Pengo perché è intervenuta nell'immediato cercando di ricostruire il perché questa comunicazione si sia interrotta, però ecco, penso che permettere che poi ci sia una persona interna alle strutture che possa nelle ore riconosciute, retribuite come lavoratore, poter essere l'imbuto con l'esterno sulla parte di email sarebbe importante. E sempre sulla comunicazione mi ricollego alla non trasparenza che c'è nell'utilizzo delle tessere telefoniche, perché i detenuti non sono a conoscenza della tariffazione che c'è sul minutaggio delle tessere telefoniche, quindi si trovano a comunicare con l'esterno con una tessera pagata ma non sanno il minutaggio di quanto sta scalando. Ho parlato anche con la polizia penitenziaria che mi ha detto non essere a conoscenza del contratto che c'è. Anche su questo poi mi piacerebbe capire, perché le comunicazioni con l'esterno, se vogliamo, Presidente, mi permetterà, rientrano poi in tutto questo macro tema che fa anche parte del lavoro e che io faccio fatica a rispettare in modo preciso, ma mi adeguo. Educatori, come dicevo prima, la difficoltà che c'è di recepire informazioni, molte persone non conoscono neanche gli educatori e lamentano la presenza, che sono quel tramite che dovrebbe invece aiutare a comprendere le possibilità che ci sono all'interno e all'esterno del carcere. Il feedback che riporto su il senso del carcere come struttura rieducativa non è positivo, per quanti sforzi io sia riuscita a intravedere in tutta quella che è l'organizzazione. Punto anche un attimo l'attenzione su un tema che mi piacerebbe approfondire, sulla parte di ragioneria della struttura di Marassi, e colgo l'occasione perché c'è tutto un tema legato a mi sono segnata sugli appunti, datemi un secondo di pazienza. Ok, sullo svincolamento e la possibilità di stornare i soldi. Io ho avuto un incontro con un riferimento della ragioneria di Marassi, che è il dottor Kirchner, spero di non sbagliare il nome, che mi parlava di una difficoltà sotto organico. per come l'ho interpretata io e per come posso renderlo all'Aula, il fatto di non stornare sui conti bancari dei detenuti degli assegni, dei bonifici che vengono effettuati nell'immediato, blocca la possibilità al detenuto di spendere, di rendere utilizzabili quei soldi che sono utilizzabili molto spesso sulla spesa che a volte è uno strumento economico all'interno della struttura carceraria, e c'è dietro tutta una parte sociologica che non sto qui a spiegare, ma che spesso tiene degli equilibri nei rapporti all'interno della struttura tra i carcerati. Ecco, ci sarebbe una grave carenza di organico nella struttura della ragioneria su Marassi, che quindi permette che bonifici bancari istantanei, invece di essere istantanei, quindi caricati sui conti dei detenuti, abbiano poi un ritardo anche di settimane, e questo crea molti problemi perché molte tensioni. Volevo approfittare di questo momento per chiedere alla dottoressa Ardito se ovviamente lo sarà consapevole di questa difficoltà all'interno di quell'ufficio e come possiamo noi supportare, se possiamo. Grazie.
Vedo una notazione, per cui passo la parola a lei.
Bene, allora premetto subito una cosa: me le imboscate non piacciono per nulla. Ringrazio comunque Francesca Ghio che ci ha appunto fatto presente questo report della sua visita a Genova Ponte Decimo, che però, siccome io ero presente come anche altri, è un report parziale, perché Francesca Ghio, essendo molto alto il numero dei partecipanti alla visita, ha visitato soltanto una parte dell'istituto e quindi esclusivamente la parte femminile. Credevo di venire qui a parlare di lavoro e invece mi ritrovo con il report di Francesca Ghio, che ripeto è anche parziale, addirittura interroga direttamente la dottoressa Ardito, ma saprà se vuole rispondere direttamente. Non mi piace il metodo, sicuramente questo metodo non mi piace. Io intendevo intervenire esclusivamente perché non voglio che ci siano delle incomprensioni o delle ambiguità. Allora, i rapporti di collaborazione con la Regione Liguria sono eccellenti. Quello a cui io mi riferivo, e probabilmente la dottoressa Ghio era distratta, è quello che riguarda la formazione professionale delle persone detenute. La formazione, io mi sono riferita alla formazione professionale sotto l'aspetto, ma questo è noto, collegato, mi perdoni, quando finisco interverrà. Allora, per quanto riguarda, lei ha detto la mancanza, mi spiace molto, la mancanza di collaborazione.
Scusi, definisco, l'avvocato Robotti in apertura, lei forse non era ancora arrivata.
Perché vengo da Ponte Decimo, certo, è piuttosto certo distante.
Aveva fatto un riferimento a Regione Liguria.
Benissimo, io però ci tengo a precisare, la ringrazio Presidente, se posso proseguo, certo. Grazie. Allora, io ci tengo invece a precisare quanto ho detto: i rapporti con la Regione, che ha il mio istituto, ma penso anche l'istituto di Marassi, diciamo con la Regione noi abbiamo contatti quotidiani con progetti eccetera. La parte forse un pochino mancante, non pochino, la parte mancante, la parte che riguarda i percorsi professionali, cioè che rilasciano degli attestati che sono spendibili all'esterno, cioè degli attestati rilasciati da enti accreditati formatori di Regione Liguria. Claro. Perché questo? Ci sono delle motivazioni, naturalmente, perché se è vero come è vero che la formazione professionale nella Regione Liguria funziona molto bene per il pubblico, va bene, perché questi corsi, questi percorsi professionali vengono fatti in ambito esterno di Regione, è chiaro che non possono essere fruiti da persone detenute che invece sono in carcere. Quindi non c'è il mancato accesso da parte della popolazione. Probabilmente dovremo studiare, e sono anche molto costosi, quindi dovremo studiare delle modalità differenti. Però qui oggi si parlava appunto del lavoro. in questo senso. Poi mi spiace sentire in continuazione, quindi anche dal dottor Petrella, dell'accessibilità del pulmino. Su questo io mi sono molto spesa, abbiamo avuto delle interlocuzioni sostenute e corpose con l'assessore di riferimento Robotti, con AMT. Mi spiego subito, sono stata io per prima che ho spinto molto in là, anche con la precedente amministrazione, ma con questa soprattutto, le interlocuzioni. Non è soltanto per i familiari dei detenuti, è per tutti, con il professore dirigente scolastico che ho qui accanto, con il garante delle persone detenute comunali, con Petrella, io stessa, perché viaggio con i mezzi pubblici, quindi il servizio, perché altrimenti se noi parcellizziamo abbiamo già perso in partenza. Quindi stiamo parlando di servizi che siano utili per tutti, per tutte le persone che accedono a Genova a Ponte Decimo. Addirittura io ho chiesto al DAP, che è competente nella ristrutturazione di Ponte Decimo, di fissare un progetto che preveda l'accessibilità al carcere, quindi la piastra dei colloqui all'esterno. Ponte Decimo poi non è distante, è distante sicuramente, ci si impiega tempo, però in un centro urbano altamente fruibile dalla maggioranza dei cittadini, tant'è che di lì a brevissimo abbiamo anche un ospedale, quindi eventualmente si tratta di fare un discorso congiunto, cioè di dire: ma come fanno i cittadini della delegazione di Ponte Decimo ad arrivare all'ospedale? Come fa la signora anziana? Come fa il medico? Come fa l'infermiere? Ecco, questo è il concetto. Allora, se noi lo prendiamo, come abbiamo preso con l'assessore Robotti, il discorso da questo lato, ecco, allora avremo delle possibilità sicure. È chiaro che anch'io ho molto a cuore che i familiari vengano a trovare i detenuti. Per quanto riguarda la comunicazione interna, ecco, sì, ci sono naturalmente i detenuti, poi approfittano, no, dell'unica visita all'anno che vengono a fare le associazioni per i detenuti, approfittano di riversare loro tutte le discrepanze, le difformità, tutto insomma, no? È tutta una lamentazione. Il direttore le ascolta, le associazioni le ascoltano, peccato che poi venga riversato qua. Ecco, per la comunicazione interna noi abbiamo un poliziotto e un sostituto che si occupa esclusivamente della posta sia interna che quella che poi deve confluire all'ufficio postale, e non abbiamo solo un detenuto, almeno a Ponte Decimo, ma anche a Marassi, dove ho lavorato per molti anni, immagino che si replichi ulteriormente, anzi molto di più, abbiamo anche il sostituto del cosiddetto corriere postale. Ringrazio, scusate.
Ghial, mozione d'ordine.
Presidente, la ringrazio di aver provato a spiegare alla dottoressa Penco che il riferimento che io ho fatto nell'intervento non era legato al suo discorso nell'intervento che ha fatto, ma all'introduzione dell'assessore Robotti. Mi dispiace però che io non sia stata tutelata, perché se la dottoressa Penco per qualsiasi ragione non ha assistito all'introduzione e poi pensa che il mio intervento sia legato a lei sbagliando, io le chiederei, Presidente, di tutelare maggiormente, perché ripeto, sono qua dall'inizio della commissione. Seconda cosa, su il metodo. Allora, il ruolo del consigliere comunale è di rappresentare la cittadinanza all'interno del Consiglio Comunale, poi su il metodo la riconoscenza viene letta attraverso le elezioni, e direi che se il mio ruolo è qua e se ho preso un numero di voti tra l'altro molto alto, il metodo non è in discussione. Se poi non piace, a me dispiace, ma non devo piacere a tutti, il mio ruolo lo ricopro. E in questo io riporto, e sono stata a Ponte Decimo diverse volte in diverse sezioni, riporto oggi una percezione che è legata all'ultimo sopralluogo. Non può essere messo in discussione, ma non perché è il report di Francesca Ghio, dottoressa Penco, ma perché sono una consigliera comunale, oggi commissaria comunale, e perché quello che viene detto all'interno di quest'aula, oltre a essere messo agli atti, essere registrato, deve essere accettato da voi auditi, che siete convocati all'interno di questa commissione per rispondere alle domande dei commissari, perché dopo l'introduzione degli assessori e con la presidenza che dirige i lavori, qui il titolo di fare domande spetta all'aula, a commissari che possono prenotarsi, intervenire, ascoltare, basta, fare domande, fare interventi. Ultima cosa, Presidente, poi ci sono le parole, cioè se possiamo procedere con gli interventi dei commissari e quindi sì, mozione d'ordine si è sentito, ma non c'è bisogno che lo ripeta 7 volte, l'ha sentita la Presidente. Se poi possono procedere tutti i commissari e poi la risposta, in modo che se ci fosse qualcosa da integrare, le risposte da parte degli auditi non sono frammentate ma sono complessive. Grazie.
Frigerio.
Grazie Presidente, ma allora grazie a tutti per le relazioni molto ampie, a tratti anche complesse, perché a me interessa molto l'argomento, però non conosco così bene la materia. Volevo porre alcune domande, in particolare credo alla dottoressa Ardito, perché i dati su chi beneficia dell'articolo 21, quindi della possibilità di lavorare fuori, sono molto bassi, mi hanno colpito negativamente. Io volevo chiedere un pochino più nel dettaglio se sono pochi perché manca l'offerta delle aziende, perché pochi possono beneficiare, oppure perché ci sono dei problemi di accompagnamento da parte della polizia, accompagnamento eventualmente al lavoro, oppure se c'è una mancanza di competenze tra i detenuti, cioè avere un quadro su questo. Quindi se funziona poco l'articolo 21 per motivazioni varie, il lavoro interno nella casa circondariale, allora abbiamo il panificio, sta per ripartire la falegnameria, è già partita. Ecco, intanto volevo sapere avere qualche numero rispetto a questi. È possibile o è più facile inserire altre aziende all'interno della casa circondariale per aumentare un po' i numeri di chi lavora? Per esempio, mi ricordo che durante il sopralluogo che abbiamo avuto un paio di volte la dottoressa Zamparotti le ha chiesto: ho un'azienda che nella Blue Economy potrebbe essere interessata a richiedere dei lavoratori, attivare dei percorsi. Ecco, una volta che viene posta una domanda di questo tipo, poi che cosa succede? Mi manca un pochino tutto questo aspetto, la burocrazia che poi frena. Quanto è la burocrazia, quanto sono la storia processuale del detenuto o dei detenuti e quanto fa il singolo istituto rispetto a come si pone, alla direzione e quant'altro. Invece sui lavori socialmente utili, anche qui volevo chiedere i numeri, perché non sono stati dati, quindi immagino all'assessore Robotti, e anche che benefici poi hanno i detenuti, hanno dei benefici rispetto al loro percorso carcerario, hanno delle borse anche con dei piccoli contributi uguale per il lavoro. In ultimo invece volevo appunto ricordare per suo tramite Presidente alla dottoressa Penco che in questa è un'aula dove si fa anche politica, quindi se ci sono delle critiche alla regione voglio dire sono legittime, non c'è, ho avvertito una difesa d'ufficio immediata, anche perché si è prenotata la dottoressa, legittimamente ci mancherebbe, quando sono state mosse delle critiche alla regione, però in quest'aula voglio dire se ne dicono tante, è un'aula politica e quindi voglio dire se ci sono delle critiche voglio dire nessuno deve per forza, soprattutto tra gli auditi, difendere determinati percorsi o cosa. Ogni consigliere, ogni consigliere è libera di criticare assessori, criticare regione e quant'altro, quindi voglio dire non mi è sembrato un po' così.
Grazie. Bordilli.
Grazie Presidente. Ma allora io come commissaria vorrei soprattutto dire che come Lega diamo una piena solidarietà alla dottoressa Penco, perché guardate, è vero che è un'aula che è anche politica da questa parte. Lì non abbiamo, tranne l'assessore, tranne il presidente, che poi nella figura che ha come presidente è super partes quando fa il presidente, però io questi toni da inchiesta non li sposo e non voglio che siano associati almeno col mio partito. Questo vorrei che fosse chiaro. Credo che sia facoltà degli auditi intervenire per dare magari anche alcune precisazioni che talvolta, come politica, e metto dentro tutti, me per prima, si tendono a fare un po' di parte. Quindi, onestamente, ecco, credo che anzi, grazie agli auditi che ci danno un loro punto di vista. E ribadisco, mi sembra che, soprattutto anche per i temi che si stanno trattando oggi, forse se partiamo tutti, e lo dice una che di solito è un po' fumina, lo è, però se partiamo tutti un po' più sereni, forse fa bene a tutti e ci riusciamo anche a, come dire, costruire un percorso condiviso. Ecco, e io avevo una domanda che già da una commissione della settimana scorsa, perché io ho fatto l'assessore fino a poco tempo fa e quindi chiedo scusa, ma non so bene le dinamiche che sono alla base di queste visite. Quindi, visto che mi farebbe piacere anche come partito politico poter fare queste visite, però mi sono resa conto che, diciamo, la parte destra dell'aula non è stata coinvolta, volevo solo capire, senza polemica da parte mia, ma come funzionano, se, diciamo, noi come partiti dobbiamo chiedervi, perché di solito gli inviti vengono fatti all'aula consigliare a livello generale, no? Non a una componente, diciamo, di una coalizione o di un'altra. Quindi volevo solo comprendere, e ripeto, senza polemica, perché, ecco, ripeto, siamo qua tutti per costruire un percorso condiviso, però, ecco, allora parimenti, ecco, queste visite che insomma vedo che ci stimolano e che portano anche una conoscenza, un confrontarsi, eccetera, vorrei comprendere come possiamo fare affinché siano eque e terze, diciamo così, per fare in modo di essere coinvolti e anche noi. Grazie.
Bevi l'acqua.
Grazie Presidente, tanto anch'io mi unisco, come ha già detto giustamente la collega Bordilli, e quindi esprimo la mia solidarietà alla dottoressa Penco e alla dottoressa Ardito, anche perché siamo in un'aula di consiglio comunale, in questo caso di commissione comunale, stiamo affrontando un tema che comunque è caro a tutti noi, e quindi è giusto chi ha un ruolo di lavoro primario negli istituti penitenziari, gli si può ovviamente chiedere qualcosa, però la parte politica è un'altra, quindi almeno da parte nostra la vediamo in questo modo, che se devo dire qualcosa dal punto di vista politico, io ho l'assessore di riferimento davanti ed eventualmente l'assessore di riferimento, che rappresenta in questo momento la Giunta, poi potrà fare le proprie valutazioni anche per poter esprimere iniziative politiche nei confronti degli enti principali. Tra le altre cose, come dicevo, l'argomento è un argomento importante, un argomento interessante. Ci tengo a ringraziare chi lavora anche dentro le carceri, tra le altre cose, essendo per il nostro movimento il responsabile regionale carcere polizia penitenziaria, io ci tengo a ringraziare tutti gli uomini e le donne della polizia penitenziaria che prestano servizio dentro gli istituti penitenziari di Marassi e di Pontedecimo, perché svolgono un grande lavoro e un grande servizio. E tra le altre cose, non ho capito nell'ultima mozione d'ordine la parte legata, sì, nel mozione d'ordine, in un intervento che c'è stato prima di me, penso da parte del collega del Partito Democratico, quando si rivolgeva all'audita indicando le difese di regione, ma a me non pare che le persone che svolgono il proprio ruolo, come la dottoressa Penco e la dottoressa Ardito, siano dipendenti di Regione Liguria, quindi su questo non riesco proprio a capire questo intervento, come mai ci sia stato e quale fosse il fine, ma vabbè, è un altro argomento, un altro discorso. Per riportare un attimo la discussione sul tema principale, invece vorrei chiedere una testimonianza da parte alla dottoressa Pingo, alla dottoressa Ardito, rispetto a come il territorio di riferimento, in quindi in questo caso Ponte Decimo e Marassi, vive la presenza dell'istituto penitenziario. Lo dico avendo già ben presente, essendo io di Ponte Decimo, come vive la realtà di Ponte Decimo e quindi anche le iniziative del quartiere, dei cittadini che negli anni ci sono state proprio di integrazione dell'istituto penitenziario che storicamente aveva visto, qui facciamo un pochettino di storia, non una grande voglia proprio del quartiere quando si andò a creare l'istituto penitenziario, però con il tempo invece c'è stata una grande integrazione. Quindi chiedo eventualmente se possono dare un contributo anche rispetto a questo aspetto che secondo me è importante per ritornare a parlare di quello che è oggi l'argomento principale. Grazie.
Grazie Gandolfo.
Sì, grazie Presidente. Io faccio, diciamo, da parte del mio intervento, prima per un aspetto anch'io di unirmi un po' come Fratelli d'Italia alla solidarietà verso intanto in generale gli auditi, in questo caso la dottoressa Penco, anche perché a mio avviso penso che non ci sia cosa più utile all'Aula, la possibilità anche di dialogare, di discutere con eventuali domande che, per carità, giusto che arrivano da parte delle parti politiche, dei commissari, ma è giusto anche che se vengono fatte da parte degli auditi delle riflessioni, questo penso che sia più un aiuto per il dibattito che più che un motivo, diciamo, ostativo verso un audito che, sinceramente, lo dico anche poi nel ruolo che ricopriamo, perché sia la parte, diciamo, della commissaria Ghio come anche vicepresidente di questo consiglio comunale, sia dalla parte mia che pure come sono vicepresidente del consiglio comunale stesso, non ho ravvisato, quantomeno non ho trovato d'accordo l'intervento fatto dalla commissaria, e questo mi sembra che anche doveroso comunque riportarlo all'interno di quest'aula. Le domande che volevo un po' porre in questo caso e anche un po' portare l'attenzione di tutti i commissari e dell'aula stessa un po' sono quando la dottoressa Penco ci parlava dei corsi di formazione, quelli, diciamo, con l'ambito di comunque legati alla parte, diciamo, regionale, che poi non è di nostra competenza, però sicuramente poi ci sono le parti politiche al riguardo. Ci risulta un po' da parte nostra, questo semmai eventualmente chiedo anche a lei, dottoressa, delle ulteriori precisazioni, che nel comune di Chiavari, sotto questo aspetto, sono fatti delle corsi di formazione proprio anche legati al tema del personale e anche specialmente in base anche su un discorso di anche questioni anagrafiche per quanto riguardano fasce più giovani, e chiedo a lei eventualmente se al riguardo può darci anzi ulteriori spiegazioni, se così fosse o meno, perché penso che sia anche utile a tutti venirne sempre di più a conoscenza, eventualmente anche per riportarle poi in un ambito, in questo caso, del nostro comune, quindi del comune di Genova. L'altra cosa che dico, io ho avuto modo e piacere di partecipare, o quantomeno di essere presente, a uno spettacolo teatrale che si è tenuto al Teatro Modena con diciamo la parte penitenziaria del carcere di Ponte Decimo. Secondo me è stata un'iniziativa bellissima che mi ha arricchito anche molto personalmente in un contesto che magari conosco poco. Se sotto questo aspetto ci fosse la possibilità di replicare iniziative di questo tipo e l'amministrazione comunale possa fare la sua parte per dare sempre di più un aiuto ad avere iniziative di questo tipo in questo ambito teatrale, ma anche di altro tipo, penso che siano di vero aiuto, non soltanto, perché immagino così sia, per i percorsi che fanno i detenuti all'interno delle carceri, ma penso che sia anche davvero di aiuto per chi assiste, quindi parlo anche per i familiari che sicuramente hanno anche un'occasione di vedere il proprio diciamo familiare detenuto che sta comunque percorrendo un percorso anche di ovviamente reintegro poi a livello societario, ma penso anche per chi non ha familiari e va a assistere a queste iniziative, percepisce, o quantomeno è stata la mia sensazione, un contesto, un momento e arricchisce una sensibilità che tante volte molti cittadini non hanno, ma perché non le hanno vissute. Quindi io penso che queste iniziative siano di aiuto per tutti, e penso che se c'è modo e maniera sotto questo aspetto, è un incentivo che voglio dare anche a questa amministrazione o a chi compete come enti poterle promuovere e continuare a perseguire ed eventualmente eventualmente ampliare su più punti o su più forme d'arte e non solo. Grazie.
Grazie Ghio.
Sì, grazie Presidente. In mozione d'ordine, per suo tramite, mi sembra che dall'articolo 38 del regolamento, parlo dell'articolo 38,1, ci sono tre punti, A, B e C, non risulti come intervento dei commissari quello di esprimere solidarietà come intervento. Detto questo, ritorno al comma 1.B, sedute conoscitive di approfondimento da intendersi come strumento di informazione e comunicazione pubblica o volte a studiare questioni di interesse generale per la trattazione di argomenti proposti dai consiglieri comunali secondo quanto previsto dal comma 7. Mi sembra di esercitare il mio ruolo nel massimo rispetto dell'aula. Se poi alcune cose sono scomode, mi dispiace, ma non mi dispiace, nel senso, ricopro questo ruolo. Quindi che gli interventi della destra siano su due fronti, Presidente. Il primo sul mio intervento di un'altra commissaria, e sempre per suo tramite le chiedo di tutelarmi, perché io in quest'aula, rispettando il regolamento che mi sembra di aver rispettato, sono ammesse tutte le critiche che hanno la funzione di ricoprire l'articolo 38 del regolamento. Secondo punto, l'unica domanda, le due domande, ringrazio il commissario Gandolfo, vicepresidente, per aver aggiunto un di più, perché ho sentito l'unica domanda per suo tramite, sempre presidente, da parte della destra dell'aula all'esterno della struttura. Noi qua stiamo parlando delle strutture Ponte Decimo e Marassi all'interno, invece l'interesse è quello di rimanere all'esterno. E poi mi ricollego sempre per suo tramite all'intervento della commissaria Bordilli, che si definisce non in condivisione dei toni, da inchiesta un po' più sereni. Presidente, io le chiedo di tutelarmi, perché prima di tutto io non sono qua a cercare di far felice la commissaria Bordilli nei miei interventi, e che lei li condivida o non li condivida a me non interessa. Secondo, se io non rispetto il regolamento nei miei interventi, lei ha il diritto di interrompermi, se no lei mi deve tutelare, Presidente, perché l'intervento che io ho fatto è in perfetta sintonia con l'articolo 38, e anche quando gli auditi si permettono di dare addosso un intervento di una commissaria, lei deve tutelarmi, Presidente, perché sennò qua dentro non diventano delle commissioni nel rispetto dell'articolo 38, ma diventano delle commissioni di solidarietà e ringraziamenti. Non è questa la nostra funzione, per cui percepiamo un gettone di presenza. Grazie.
Condivido con lei il fatto della veramente futilità di aver dato solidarietà, perché gli auditi qui presenti non hanno bisogno della solidarietà di quello che è stato detto. Lei aveva chiarito prima la funzione dell'aula e mi sembrava che fosse stato recepito da tutti quanti. Allora, Falcone, che così poi diamo invece la possibilità di rispondere alle persone al di qua.
Grazie Presidente. Lei come Presidente deve tutelare tutti in quest'Aula, quindi non solo il consigliere, ma deve tutelare tutti nei vari diritti che come componenti e rappresentanti dei vari ruoli abbiamo. Allora, io sempre per il suo tramite mi permetto di fare una precisazione, perché tutta la condivisione sul discorso della collega diciamo che mi ha preceduto, però noi siamo consiglieri, siamo quelli deputati a fare le domande, ma non è che gli auditi devono accettare quello che diciamo noi, perché gli auditi hanno sicuramente parte in causa e devono dire il loro pensiero. Poi sul fatto che accettino quello che diciamo noi non sono proprio d'accordo. Con il mio pregresso, oltre 37 anni di onorato servizio mi ritengo un portatore sano di divisa, sono d'accordo che l'associazione Nessuno Tocchi Caino sia un punto di riferimento per la difesa dei diritti dei detenuti, e lo sono anche io, nella misura in cui non andiamo contro Abele, perché a questo punto, se devo scegliere fra Caino e Abele, io sto sicuramente senza se e senza ma dalla parte di Abele. Quindi, passando al concetto. Sul discorso della dottoressa Ardito, io mi associo alle domande che ha fatto il consigliere prima sulla specifica, anche se mi ritengo già in parte soddisfatto, ma se ce lo può precisare ancora meglio, perché aveva fatto una distinzione fra quelli con diritto di scorta e quelli senza diritto di scorta. Però il collega ha posto delle domande un po' più particolareggiate, quindi anche io faccio mie quelle domande e attendo la risposta. Grazie.
Cento Fanti.
Grazie Presidente. Ho visto che prima forse c'era la dottoressa Penco prima di me, ma... ne approfitto, visto che ho il microfono. Due informazioni. Come mai alcuni commissari hanno chiesto come mai non sono stati invitati alla visita alle carceri? Allora, per informazione, è già una cosa che è stata detta, ma la ribadisco. La visita alle carceri non era un'iniziativa consigliare, era un'iniziativa di un'associazione. È sufficiente seguire questa associazione che organizza nei tempi che definisce a lei più graditi degli incontri e andare con l'associazione a fare questi incontri. L'associazione, tra l'altro, ha mandato una mail a tutti i gruppi consigliari, e se guardate ai gruppi consigliari esattamente, l'ha mandata a tutti i gruppi consigliari, in ogni caso, anche se le persone non sono iscritte, perché l'associazione richiede anche una fee di assicurazione, di iscrizione, e questo per precisare le cose. Seconda cosa che mi interessava sottolineare. Ho visto che durante questa commissione siamo andati un po' fuori tema, perché in realtà il tema, come legge la convocazione, era legato al mondo del lavoro. Ciò significa che, come sappiamo tutti, il tema carcere è un tema molto, molto delicato, e questa commissione evidenzia la necessità forse di vederci di più e di aprire di più la discussione e non rispondere per pezzettini, perché a volte poi si rischia di male interpretare degli interventi o delle obiezioni che vengono fatte. Quindi il mio invito è quello di centrare un po' di più il tema, vista anche l'ora. Questo non vuol dire che non mi appassioni la tematica, tutt'altro, però mi rendo conto che richiede tempi più lunghi di approfondimento e magari anche possibilità per gli auditi di esprimersi maggiormente. Terza cosa, ringrazio veramente gli auditi, perché oggi stanno dedicando un bel mezzo pomeriggio a noi e ci danno la possibilità di affrontare di aumentare la nostra conoscenza, perché è vero che durante le visite si vede un pezzettino di un lavoro che dura 365 giorni all'anno, quindi è importantissimo il confronto nostro con voi, e per cui mi sento di ringraziare a nome di tutta l'Aula il fatto che abbiate dedicato questo tempo a noi. Grazie.
Grazie, sì, richiedo anch'io di centrare sul tema del lavoro, perché da settembre in poi partiranno una serie di commissioni sui temi che aveva già accennato nella sua relazione l'assessore Lodi, per cui ho fatto fare le domande, anche se erano ad ampio raggio, però magari potremmo anche dedicare invece le risposte quando saranno nei termini delle altre commissioni che saranno presenti da settembre per tutto l'autunno e la parte invernale. Do la parola per cui a Ghio.
Sì, Presidente, sempre in mozione d'ordine, per suo tramite, perché questa polemica è già uscita all'interno di un'altra commissione consiliare, non è nessuno Tocchi Caino in quanto associazione che permette ai consiglieri comunali di visitare le carceri, tra l'altro molti di loro ex assessori con una lunga esperienza in politica, io immagino che siano stati molte volte a visitare le strutture e che non debba essere nessuno Tocchi Caino a invitarli, e ricordo anche che per la normativa nazionale i consiglieri regionali dei loro partiti non hanno bisogno di autorizzazione preventiva, quindi gli strumenti li avete, eviterei adesso.
Grazie,
di dare addosso,
sì,
alle associazioni. Grazie.
Gambino, mozione d'ordine.
Io non credo che sia così, poi magari se può intervenire qualcuno e spiegare bene, ma noi consiglieri comunali non abbiamo diritto, non possiamo entrare nelle carceri se non invitati, anzi credo che i parlamentari solo possano fare questi ingressi,
no,
all'interno del carcere, e i consiglieri regionali. I consiglieri comunali, se io vado al carcere e chiedo di ispezionare o entrare, non posso entrare, punto. Perché in passato volevo farlo e mi è stato detto di no. E lo volevo fare come assessore, sia ben chiaro.
Allora, se accompagnati da consiglieri regionali o parlamentari, puoi richiedere di essere presente anche te. Allora, Vaccalebre.
Una domanda. Grazie Presidente, buongiorno a tutti gli auditi. Sicuramente la tematica è interessante, quella comunque della formazione all'interno delle carceri. Io mi volevo focalizzare su un punto, soprattutto facendo anche una domanda magari al dottor Raggi, in merito ai corsi IFP, nel senso che Regione Liguria finanzia sia con fondi propri sia con Fondo Sociale Europeo anche dei corsi triennali di qualifica professionale IFP. So che riguardano prevalentemente i ragazzi in obbligo formativo, e in altre città, non so a Genova adesso quanti corsi siano stati attivati, ma posso parlare del Cabotto di Chiavari, nella casa circondariale di Chiavari sono attivati appunto dei corsi professionali che fanno sì che poi chi li frequenta possa ricevere una qualifica, un'attestazione, come diceva prima la dottoressa Penco, di qualifica professionale su una determinata specifica figura professionale. Quello che volevo chiedere è se non potesse farsi l'ufficio scolastico regionale magari da sensibilizzatore nei confronti degli istituti scolastici nel momento in cui verranno comunque formato il dimensionamento scolastico, per poter far chiedere l'attivazione di figure professionali che siano spendibili all'interno delle sezioni carcerarie e comunque dovessero essere interessati. Grazie.
Falcone.
Grazie Presidente. Era stato detto, adesso non ricordo bene da chi, che anche se si arriva a termine degli studi, praticamente non si ha un titolo spendibile all'esterno. Se non ho capito male, quindi come dire, perché non si può accedere ai corsi in presenza e di conseguenza questo diventa un po' difficile. Allora, mi chiede e vi chiedo, non è possibile stipulare convenzioni riconosciute? Perché mi viene in mente chiamiamola strategia, ma comunque la convenzione che la scuola ispettori della Guardia di Finanza ha con l'Università dell'Aquila, dove tutti gli esami fatti all'interno sono uguali e sono riconosciuti e riconoscibili per il percorso della laurea. Quindi ora sicuramente parliamo di due ambienti diversi, però se fosse possibile andare a individuare uno strumento che permetta la similitudine o comunque a fine di avere un titolo valido assieme a chi nel mondo civile frequenta questi corsi di formazione.
Allora, non essendoci consiglieri che chiedono la parola, do la parola alla dottoressa Penco del carcere di Pontedecchio.
Ringrazio Presidente per la parola. Allora, io vorrei dire questo, che lasciando da parte insomma quel po' di, diciamo, di discussione molto frizzante che c'è stata, no? Il mio lavoro è quello, il mio, quello della dottoressa Ardito, di fare il direttore di carcere, cerchiamo di farlo al meglio. E abbiamo sul piatto della bilancia da un lato la popolazione detenuta, dall'altro lato, come qualcuno ha ricordato, il personale di polizia penitenziaria, quindi dobbiamo mantenere un equilibrio costante tutti i giorni all'interno dell'istituto penitenziario, assolutamente nella legalità e nel mandato istituzionale che noi abbiamo, e non solo nel mandato costituzionale che noi abbiamo, che è quello di tendere insomma a rendere migliori le persone. Di questo mi occupo io, almeno finora, e non di politica, che non è assolutamente mia intenzione, diciamo, né perseguire né sposare, soprattutto in quest'Aula. Io non faccio politica nella maniera più assoluta. Credo che le sollecitazioni, gli stimoli però che ne sono venuti qui oggi, ecco, dimostrano ancora una volta, qualora ce ne fosse stato bisogno, che l'obiettivo dell'assessore Lodi in primis, perché diciamo ha fortemente voluto insomma e ripescato quella che era finita insomma dentro un vecchio baule, almeno per Genova, la consulta carcere città. Quindi io penso che questi le sollecitazioni anche rispetto all'istituzione scolastica, ai corsi professionalizzanti, ecco, io credo che possano essere ricondotti come ulteriori argomenti insomma di questa consulta carcere città, naturalmente alla ripresa poi dei lavori, da calendarizzare poi nel prossimo autunno anche in occasione appunto della riapertura dei corsi scolastici. Poi giustamente i riferimenti sono stati fatti perché si sa, io sto sono anche il direttore della casa di reclusione di Chiavari, sto sostituendo la mia collega, e è noto l'istituto di Chiavari ricade nell'ambito della città metropolitana, quindi è assolutamente pertinente prendere da una parte all'altra insomma le migliori prassi, almeno per quello che mi riguarda, e quindi cercherò di vedere da vicino, qualora ci fossero delle buone prassi, di proporle a chi di dovere, insomma, nell'ambito poi del capoluogo di regione della città di Genova. Ringrazio molto, non intendo assolutamente replicare, io sono una donna libera, ma credo che questo sia noto a chi mi conosce, anche a quest'Aula, molte persone, sono libera di esprimere il mio pensiero, e questo lo farò sempre finché avrò voce, e non credo che ci sia qualcuno che mi possa tacciare o tacermi. Ringrazio molto.
Raggi di USR Liguria, scusate, okay, allora, ma il tasto non funziona.
Rispetto alle due sollecitazioni che ho avuto, sicuramente mi farò portavoce presso l'USR, il dottor Clavarino, dei vostri interventi, delle istanze che sono giunte. Per dare un elemento informativo che può esservi utile fondamentalmente, l'attività scolastica svolta a Marassi e Pontedecimo riguarda corsi di italiano. Cosa vuol dire? Al massimo 180 ore di italiano. 100 ore di A1 e 80 di A2. No? Due, corsi di terza media, li chiamo così rapidamente. Cosa vogliono dire? Corsi annuali, cioè di un anno, 396 ore. Corsi invece del secondo livello, cioè dei percorsi secondari, insomma. Sono invece questi percorsi che possono essere fatti in 3 o in 5 anni, a seconda dei crediti che hanno gli alunni. Quello che notavo io è che c'è un imbuto. Cioè nel primo biennio, nel secondo biennio, il numero degli iscritti è consistente, i ragazzi che arrivano invece al terzo periodo, cioè la quinta, sono pochi. E quindi questo è un problema. Rispetto alla formazione, ribadisco, ci sta ragionando l'USR con la regione, hanno attivi dei gruppi di lavoro, non solo su. Ecco, è un discorso generale questo. La formazione per me in carcere va fatta in tempi sostenibili. Cioè non può essere una formazione lunga di 3 o 4 anni, cioè può essere anche quella, deve esserci, ma non può essere solo quella.
Stava chiedendo una cosa alla signora. Io. Ah, scusi, non avevo visto che c'era Ardito che aveva chiesto la parola.
Devo dare delle risposte, quindi mi sono prenotata, pensavo che mi desse la parola a lei. Ok, allora, per quanto attiene le problematiche che ha rappresentato la consigliera Ghio in merito alla visita fatta a Marassi, allora, per quanto attiene al problema dei bonifici, in realtà penso che i detenuti si riferissero ai bonifici che loro fanno in uscita dall'istituto. Cioè loro hanno 2 modi per mandare i soldi alle famiglie, sono o vaglia postale o bonifico bancario. Okay? Quindi sul bonifico bancario abbiamo avuto, appunto, per un problema di personale contabile, che abbiamo anche detto che abbiamo avuto grossi problemi di personale contabile, un rallentamento nei bonifici esterni. In realtà i bonifici interni, come i vaglia, vengono accreditati abbastanza velocemente, cioè nel senso i soldi che arrivano all'istituto o con bonifico o con vaglia vengono accreditati direttamente sul conto corrente della direzione, poi vengono spostati sui conti correnti dei detenuti. Quindi in realtà il problema è stato più sull'uscita. Lo stiamo cercando di risolvere, perché, come ho detto durante la visita, sono arrivate delle nuove, diciamo, del nuovo personale, come ho detto durante la visita, e quindi che stanno facendo ancora il periodo di prova, però insomma abbiamo avuto un innesto di personale nuovo, quindi stiamo cercando di piano piano, quindi, di ripianare a queste problematiche dell'area contabile, che ovviamente ci sono state nel 2025 per una grossa carenza di personale contabile che c'era. Quindi comunque mi sembra di dire che il problema è in via di risoluzione, però è più sull'uscita che sull'interno. Per quanto attiene la problematica invece che mi riferiva della difficoltà di relazionare con gli operatori in generale, o con l'educatore, o comunque l'area trattamentale, o con gli operatori, mi sento di dire che in questo momento noi abbiamo un'area educativa al pieno della forza, come ho detto durante la visita, nel senso che abbiamo una pianta organica piena, nel senso dobbiamo avere 10 educatori, ne abbiamo 10. Quindi non abbiamo sofferenze a differenza della contabile, abbiamo detto anche le funzionarie del servizio sociale, 4 funzionarie che vengono tutta la settimana in istituto, cosa che in tanti anni, insomma, quella grossa carenza che c'era non c'è mai stata. Adesso abbiamo anche le assistenti sociali in istituto, abbiamo anche l'esperta ex articolo 80, quindi insomma stiamo riprendendo un attimino quest'area trattamentale, che anche quella ha avuto grandi sofferenze negli anni passati, ma che con i nuovi concorsi che ci sono stati negli ultimi anni ha portato, diciamo, al riempimento di queste piante organiche. Quindi è chiaro che i detenuti comunque sono tanti, quindi sono 700, e i detenuti sono 10, di cui una di loro ha anche le funzioni di capoarea. Quindi hanno circa 70-80 detenuti a testa da seguire, e che ovviamente non sono pochi, però insomma gli sforzi li stiamo facendo tutti. Penso che loro, comunque, il modo di comunicare è quello di fare delle domande, di per poter parlare comunque con tutti i vari operatori, che possono essere il direttore, il vice direttore, gli educatori, insomma il comandante, l'ispettore della polizia penitenziaria, quindi hanno grosse possibilità, insomma, di parlare con i vari operatori penitenziari, però insomma più o meno, chiaramente non sto dicendo che tutto siano rose e fiori, però insomma cerchiamo un pochino di raggiungere un po' tutti. Per quanto riguarda le temperature elevate, il caldo nelle camere, ovviamente ho spiegato che ci sono 2 sezioni detentive con camere molto grandi, le altre hanno camere più piccole da 2-3 persone, la prima e la seconda sezione hanno camere molto grandi, sono abbastanza grandi, areggiate con grandi finestre, ma sono in 6 in camera detentiva, quindi è normale, con dei ventilatori che possono acquistare il sopravvitto, uno per detenuto, e con ventilatori negli spazi comuni, però è chiaro che in questi giorni, con questo caldo eccezionale, è ovvio che un po' è chiaro come si sente a casa nostra se non abbiamo
diciamo, l'aria condizionata lo sentiranno loro in camere comunque da sei, che non è facile conviverci già normalmente in questi giorni di caldo. Si ripete ogni anno questa stagione, hanno dei frigoriferi, non nelle camere, negli spazi comuni, e dei congelatori dove avere le cose che occupano il sopravvitto. Per quanto riguarda la domanda, mi sembra sulla scheda telefonica che loro hanno, che è una prepagata, ovviamente il contratto, vabbè, è con una ditta con cui abbiamo l'appalto, però è chiaro che le telefonate dipendono anche da dove vengono fatte, quindi ha un costo l'estero, un costo inferiore se si chiama in Italia, quindi ovvio che i detenuti non sanno precisamente la tariffa che si paga, però insomma è chiaro che se si telefona all'estero costa un po' di più, se si telefona in Italia costa un po' di meno, però hanno una scheda prepagata e poi quando la finiscono la ricaricano. Insomma, questo è il sistema, diciamo, con cui quindi penso di aver risposto a tutte le domande, credo, se non ricordo male, perché sono state fatte un po' di tempo fa. Per quanto riguarda invece le altre domande che mi sono state poste riguardo al lavoro, in particolare per quello che ho detto sugli articoli 21, no, in realtà sembrano dei dati diciamo bassi, però dimentichiamo che poi di tutte queste persone ci sono molte misure alternative anche, cioè nel senso che i detenuti vengono ammessi anche alle misure alternative, quindi l'affidamento, la detenzione domiciliare, quindi voglio dire, i detenuti comunque vengono ammessi alle misure. Io parlavo proprio di semiliberi, perché rimangono detenuti, li gestiamo noi, ma comunque sono in misura alternativa. Articoli 21 è una forma di attività lavorativa, quindi non è una misura alternativa, quindi è un lavoro che anziché fare all'interno dell'istituto, dei detenuti fanno all'esterno con un provvedimento del direttore. Ovviamente anche qui c'è un percorso trattamentale per arrivare a un tipo di ammissione del genere, perché il detenuto esce da solo, è chiaro quindi che c'è un percorso, pertanto non tutti i detenuti possono accedere a questi benefici, sia per posizione giuridica sia per percorso, quindi è chiaro che i numeri possono sembrare bassi, ma in realtà poi nell'istituto non tutti i detenuti possono accedervi. Per quanto riguarda l'attività lavorativa, no, stiamo aprendo il panificio, questi sono interni, l'attività lavorativa del panificio, della falegnameria, del teatro, poi ci sono tutte quelle esterne e su quello abbiamo un'offerta abbastanza ampia. Il problema, tipo le spiagge, insomma il problema è sempre avere detenuti da poter ammettere a questi benefici, che sono comunque dei benefici insomma che vanno assunti con grande responsabilità, perché il detenuto esce da solo completamente, quindi è chiaro che dobbiamo essere sicuri e dar fiducia alle persone quando vengono ammesse in questi regimi, anche se hanno dato sempre esiti positivi, cioè nel senso non abbiamo mai avuto i problemi, però è chiaro che sono percorsi molto particolari. Per quanto riguarda l'attività lavorativa che ci era stata proposta di Nessuno Tocchi Caino, sì, abbiamo avuto un contatto telefonico già con questa associazione, che dovrebbe essere un'associazione portuale che offre detenuti, che offre un lavoro ai detenuti come carpentieri, e quindi stiamo prendendo contatti. Poi se si concretizzerà faremo una convenzione. Si va a una convenzione con la direzione dell'istituto, poi il detenuto esce in articolo 21 in semilibertà e quindi poi beneficerà della legge Smuraglia, degli sgravi fiscali. Quindi non sono burocraticamente non è difficile, è più che altro arrivare a trovare dei detenuti che possono essere ammessi a questi benefici, che ovviamente ha un percorso sia giuridico che trattamentale abbastanza lungo, perché capite bene che bisogna mettere delle persone fuori senza la scorta della polizia. Con la scorta è un'altra cosa, cioè vanno a fare dei lavori con scorta, ma è un altro tipo di beneficio. Questi invece sono proprio possibilità di dare queste possibilità. Credo di aver risposto a tutte le domande. Poi invece, soltanto per capirci, cioè l'università o la scuola, i detenuti fanno normalmente la scuola, l'università e l'istituto con l'Università di Genova, quindi c'è l'università, i detenuti fanno gli esami che sono regolarmente riconosciuti, quindi noi abbiamo la scuola e l'università all'interno dell'istituto, fanno il percorso di scuola regolarmente riconosciuto, sia la scuola dell'obbligo, sia la scolarizzazione di base, sia l'Università di Genova. Non abbiamo tutte le facoltà, perché ce ne sono alcune che implicano la frequenza, diciamo, in presenza all'università, ma soprattutto quelle umanistiche ci sono quasi tutte, ci sono dei tutor, i detenuti vengono seguiti con dei tutor, poi i docenti vengono in istituto e fanno gli esami e si laureano regolarmente. Poi soltanto una specifica per quanto riguarda le visite in istituto. L'articolo 67 prevede le visite in istituto dai parlamentari, presidente del fino ai consiglieri regionali. Quindi fino ai consiglieri regionali e parlamentari possono entrare senza autorizzazione, ovviamente accompagnati anche, come diceva il presidente, eventualmente da consiglieri comunali. Però il consigliere, dal consigliere comunale in giù anche il sindaco deve essere autorizzato dal Dipartimento, però il Dipartimento autorizza sempre con l'articolo 117 dell'ordinamento penitenziario, quindi il sindaco, i consiglieri comunali e i consiglieri provinciali, prima insomma c'erano le province, possono entrare con un'autorizzazione del Dipartimento, dal consigliere regionale in su senza autorizzazione con l'articolo 67. Questo per chiarire, visto che c'è stata forse un po' di... Per chiarire insomma che si può entrare comunque, alcuni con autorizzazione specifica del Dipartimento, dal consigliere regionale in su senza autorizzazione specifica del Dipartimento. Penso di aver risposto a tutto, se ho dimenticato qualcosa ditemelo, perché sono state tante domande, è passato un po' di tempo, ma penso di aver risposto a tutto quello che mi è stato chiesto. Grazie a tutti, grazie.
Grazie, Ghio.
Sì, grazie Presidente, ma oltre a ringraziare per le risposte puntuali la dottoressa Ardito, la domanda era proprio sulla specifica degli accessi al carcere, perché prima il commissario Gambini ha detto che quando era assessore nel mandato precedente aveva fatto richieste e gli era stata negata. Lei ha spiegato perfettamente i livelli istituzionali entro i quali non c'è bisogno dell'autorizzazione, ma sotto quel livello, quindi dal sindaco ai consiglieri comunali, agli assessori, ai consiglieri municipali, ma anche il singolo cittadino, mi sembra di capire, la procedura è quella, e lo chiedo a beneficio dell'Aula, Presidente, di avere una richiesta formale che la direzione del carcere accetta o non accetta. Nel caso in cui non venisse accettata, immagino ci sia una spiegazione logica per il quale si rifiuta di accettare all'interno del carcere in sopralluogo una figura istituzionale, anche se non... qualora avvenisse, perché se è vero che il commissario Gambini aveva fatto richiesta quando era ancora assessore e gli era stata negata, questo sarebbe un problema. La seconda cosa che aggiungo, sempre a beneficio dell'Aula, è che ci sono poi gli altri strumenti, cioè la consulta carcere città e anche le commissioni consiliari. Commissioni consiliari che in altre città si sono già svolte all'interno delle carceri, che è uno strumento democratico che con le regole del funzionamento dei consigli comunali e delle commissioni consiliari permetterebbe, ripeto, in maniera democratica di svolgere le commissioni all'interno delle carceri, e penso che su questo, dottoressa Ardito, chiederei anche alla dottoressa Penco, ma non la vedo più in aula, ci sia un indice di gradimento, perché in qualche modo avere la consapevolezza da parte dell'organo di indirizzo come il Consiglio Comunale all'interno della struttura per comprendere sia le condizioni ma anche il vostro operato sia la forma di consapevolezza migliore.
Grazie delle precisazioni che ha dato la consigliera Ghio su quanto aveva già esplicato invece la direttrice. Mozione d'ordine, Gambino.
Siccome non ho un italiano molto corretto, quindi evidentemente non è chiaro quello che dico. E mi dispiace perché la collega sta lavorando bene, ma col suo atteggiamento di oggi sta rovinando completamente il buon lavoro che sta lavorando.
Fatti così personali non sono ammessi.
Io sono in mozione d'ordine. Ah, perché i fatti personali, lei che mi cita 15 volte, non è un fatto personale.
Presidente, lei è il presidente di chi? Del centro-sinistra, certo. O il presidente di quest'aula?
Allora,
no, giusto per capire.
Mi fa finire il mio discorso? Io le faccio finire il suo discorso,
grazie
però
mille.
Volevo precisare che Ghio.
E perché non l'ha precisato con la Ghio?
Ha fatto un riferimento.
Perché non l'ha precisato con la Ghio?
Allora, se mi fa finire,
Marangone,
forse riusciamo ad andare avanti.
Al solito?
Per favore. Se
al
mi
solito,
senti,
Marangoni, cosa c'entri tu?
Può stare a sentire, grazie il presidente, perché sennò qui non se ne fa.
Mozione d'ordine.
Per favore. Sto parlando con lei.
Mi ha dato dell'arrogante. Riprende il consigliere Marangoni che mi ha offeso. Riprende il consigliere Marangoni che mi ha offeso.
Credo di chiudere.
Riprende il consigliere Marangoni che mi ha offeso.
Io. Allora, se mi sta a sentire, la Ghia, ho soltanto citato un aspetto che se lei avesse fatto la richiesta non era stata data la risposta.
Io volevo chiarire come sono andate le cose.
Perfetto.
Ha messo in dubbio il fatto che abbia fatto la
non ha messo nessun
no, ha messo in dubbio.
Ha semplicemente
ha messo in dubbio. Posso spiegare
come...
cosa è successo?
No. Ha fatto l'ipotesi chiedendo se fosse stata fatta la richiesta ci sarebbe stata una risposta, pertanto non è che ha messo in dubbio la sua parola, ha fatto un'ipotesi. Perfetto.
Allora, quello che è successo è che durante una mia visita, non al carcere ma agli uffici, perché quando era assessore sia la protezione civile che come assessore alla sicurezza siano stati fatti dei protocolli riguardanti anche lavori socialmente utili dei detenuti, quindi a differenza della vulgata che si dice che prima non si faceva nulla e adesso si fa tutto, vorrei ricordare che la precedente amministrazione ha fatto anche un protocollo d'intesa comune istituti penitenziari per dare la possibilità a detenuti di uscire dal carcere per fare dei lavori socialmente utili in collaborazione con Aster, con il rimborso appunto della cassa delle ammende. Quindi un protocollo, tra altre cose, in cui allora venne il ministro della giustizia del governo Conte, quindi stiamo parlando anche del ministro della giustizia del Movimento 5 Stelle, che venne a siglare questo protocollo d'intesa che il comune fece con gli istituti penitenziari. Quindi questa è la prima cosa. Il discorso del fatto che io non ho potuto fare la visita era che durante un incontro fatto da me nell'organizzazione di questo protocollo chiesi se potevo visitare il carcere, ero lì e volevo visitare il carcere, mi disse no, lei essendo un livello istituzionale che non può avere l'accesso diretto in carcere ha bisogno di un'autorizzazione, quindi mi è stato negato di fare la visita del carcere con accesso diretto semplicemente perché essendo semplicemente assessore non da consiglio regionale in su non potevo fare la visita del carcere. Chiudiamola qua.
La dottoressa Ardito difatti ha precisato correttamente precedentemente tutto l'iter, com'è possibile. Bordilli.
Sì, mi scusi Presidente, cioè, ringrazio il direttore Ardito per le precisazioni. Io volevo capire però invece sull'altro tema se c'è qualcuno che mi può dare risposta, che non sono certo i consiglieri, diciamo i miei colleghi, cioè nel senso io preciso, lo dico perché poi a verbale le insomma, cose rimangono, come Lega non abbiamo ricevuto nessun invito, lo preciso questo, quindi volevo soltanto dirlo perché sennò sembra quasi che ci raccontiamo bugie, ecco. Quindi banalmente se c'è qualcuno fra gli auditi che mi può dare spiegazione me la prendo volentieri per comprendere, ripeto, meglio. Ho fatto l'assessore al commercio, quindi come dire, penso di e avere tutto insomma diritto di, cioè, non, di cioè, non sapere e di e ignorare come funziona. Detto questo, ecco, solo per sapere, perché se no altrimenti magari faccio poi per mio diciamo conto cerco di insomma comprendere meglio. Grazie.
Allora do la parola a Petrella per nessun tocchi Caino, ma come è stato detto c'erano consiglieri regionali presenti. Comunque, rispetto a quanto aveva detto Centofanti, che l'invito era arrivato a tutti...
L'invito non è arrivato a tutti. Gli inviti li mando io e non l'avevo mandato a tutti. In realtà non è che li mando mai proprio a tutti, nel senso che le visite sono di nessuno tocchi che io, noi cerchiamo di allargarle, ma... Comunque, se siete interessati a venire, vi manderò l'invito. Qualche volta l'ho mandato, con noi è venuto Pellerano, è venuto Claudio Muzio, è venuta gente di Forza Italia in passato. Qui l'avevo mandato a Vaccarezza, a Pellerano e al capogruppo, a Bagnasco, al capogruppo in regione e basta. Comunque, sapendo che vi interessa, vi inviterò. Tutto qui. A Imperia c'era Scaiola con noi. Non vogliamo solo la sinistra, ecco.
Nessuna accusa c'è stata.
La colpa se c'è stata era mia.
Non c'è stata nessuna accusa, scuso. Per favore.
Tutto qua.
Bordilli. Basta. Poi magari lasciamo anche il tempo a rispondere all'assessore.
Sì, Presidente, volevo solo chiederle se magari...
si fa tramite di dare le nostre mail come gruppi consigliari, tutti i vice gruppi, perché poi al di là di quello magari che ho, ecco, detto io oggi, ci possono essere dei colleghi di Vince Genova, faccio l'esempio, che non ci sono ora e che magari hanno l'interesse. Quindi per, diciamo, per levare ogni dubbio, ecco, se la Presidente può gentilmente dare le mail di tutti i vice gruppi consigliari, almeno abbiamo risolto. Perfetto. Grazie per la disponibilità. Grazie.
Falcone.
Sì, no, semplicemente per ringraziarla per l'opportunità, diciamo, che ha dato al dottor Petrella per rispondere, il quale ha chiarito definitivamente che, come dire, qui in questa sala è stata detta una bugia, perché la volta scorsa si era, diciamo, anche insistito sul fatto che era arrivata a tutti. Quindi grazie dottor Petrella, questo le fa onore. E se alle prossime visite ci contatterà nel limite delle nostre disponibilità, io le assicuro la partecipazione.
Do la parola allora all'assessore Robotti per quello che...
Ecco. Io sono molto perplesso da alcune parti di questa commissione. Tra l'altro ricordo che le ultime due commissioni che ho fatto c'era stata una rigidissima richiesta di non travalicare quello che era l'argomento della commissione. Una era sui dossi stradali e l'altro era sulla sicurezza stradale, cioè il più sta nel meno, eppure lì c'era stata una cosa. Qui io le domande che ho sentito sono completamente al di fuori della questione rapporto sul lavoro e sul rapporto carcere-città. Il consigliere Frigerio ha fatto una domanda su quelli che sono, in questo pertinente, riguardo alle agevolazioni, sì, le aziende che attuano dei percorsi lavorativi con i detenuti hanno, a seconda della modalità scelta è effettuata, comunque in genere hanno degli sgravi, spesso contributivi. Ad esempio, al di là di tutto, le cooperative sociali hanno la possibilità di assumere detenuti ex detenuti nel rapporto di lavoro perché questi sono previsti nel decreto ministeriale come soggetti svantaggiati, al pari ad esempio di disabili e altre categorie ritenute fragili e necessitanti di inclusione. Dal punto di vista dei benefici invece per i detenuti, perché anche questa mi sembra che sia una domanda che è stata fatta, direi che innanzitutto tutto questo rientri nell'adempimento del dovere costituzionale del fatto che la pena abbia uno scopo rieducativo e quindi diciamo così fa parte del trattamento carcerario, che chiaramente non è solo una restrizione della libertà. E questo contenuto rieducativo è chiaro che ha efficacia sia durante sia a maggior ragione dopo, nel momento in cui si acquistano delle competenze, formazione e quant'altro durante il periodo in carcere. Anche se non era inerente, non posso rispondere purtroppo alla dottoressa Penco per il carcere di Ponte Decimo, però siccome ci vediamo in diverse occasioni per motivi istituzionali lo farò e spiegherò quello che non ha sentito sulla regione che ho detto io all'inizio e che, preciso per chi fosse distratto, era semplicemente una constatazione di fatto che un accordo che era prima stato fatto con l'amministrazione precedente e che con questa amministrazione aveva dei frutti, non è stato ritenuto opportuno dalla Regione prorogare, o meglio stipularne uno identico per continuare ad avere dei buoni risultati. Scelta assolutamente legittima, ovviamente da un punto di vista politico può essere criticata. Sulla navetta del bus l'estate scorsa avevamo un'iniziativa tra cui nella consigliatura precedente mi risulta tra cui la consigliera Ghio ci si era occupati di sollecitare per avere un servizio di linea che fornisse il carcere di Ponte Decimo, che è oggettivamente particolarmente svantaggiato perlomeno rispetto al carcere di Marassi, che come lo stadio è praticamente in centro città, e questo ha svantaggi e vantaggi, ma io direi più vantaggi. In più ha una conformazione, quello di Ponte Decimo, decisamente poco favorevole. Il problema qual è stato? Abbiamo esaminato i possibili percorsi insieme appunto all'amministrazione penitenziaria e anche a MT di una possibile navetta per farlo in sede sperimentale. Ricorderete, è una delle prime cose che abbiamo fatto, ricorderete che proprio a luglio di fatto è esplosa la crisi finanziaria industriale, cioè o meglio è diventata pubblica la crisi finanziaria industriale di MT, e questo ha chiaramente comportato la sospensione di questo tipo di possibilità, almeno al momento. Devo dire che comunque c'erano anche tutta una serie di scelte da fare, e per quanto mi riguarda io ad esempio insistivo molto sul fatto che non fosse una linea dedicata esclusivamente al carcere nei fatti, ma anche proprio che avesse una fosse uno di quei modi con cui chiaramente non tutti i passeggeri avrebbero potuto entrare dentro il carcere con la navetta, però che fosse un altro dei diversi modi con i quali la città viene portata dentro il carcere e viceversa, per cui ad esempio con un collegamento con la stazione ferroviaria, e però tutto questo ha degli ostacoli normativi. Ci lavoreremo non appena sarà passata l'ultima fase della procedura di composizione negoziata della crisi e nel momento in cui MT potrà permettersi di riprendere a fare questo. Come sapete anche alcuni servizi a bassa diciamo che avevano un basso bisogno da parte del territorio da un punto di vista numerico e un alto costo che non giustificava questo tipo di intervento e quindi non rientrava in quelli che sono i principi del piano di composizione negoziata della crisi che è all'esame del Tribunale, sono stati tagliati, quindi è cosa anche di ieri e di questi giorni sui giornali. Scelte dolorose fatte dall'azienda, ancora più dolorose per quanto riguarda l'amministrazione comunale che si è trovata a gestire una situazione della quale non ha la minima colpa. Grazie.
Grazie. 17:54, dichiaro chiusa la commissione.